Buonasera a tutti. Si inizia la commissione 1 convocata per oggi, giovedì 23 settembre, ore 18:30, sono le 18:45, in modalità di teleconferenza, avvalendoci della piattaforma Cisco Webex Meetings. Ricordo che le registrazioni in formato audio della commissione saranno poi ascoltate. Udibili e ascoltabili alle link commissioni consigliari sul sito istituzionale dell'ente. La commissione oggi convocata prevede come punti all'ordine del giorno approvazione del documento unico di programmazione, il DUP 2022-2024, il bilancio consolidato del gruppo comune di Castelfranco Emilia per l'esercizio 2020, modifica il regolamento comunale di polizia mortuaria, punto 4, varie ed eventuali. Do corso all'appello. Girotti, Girotti, Cristina, presente. Amicucci, Modesto.
Presente.
Piacquadio, Ugo.
Presente.
Marrone, Giovanni, ha comunicato che è sostituito da Roncarati, Fausto.
Presente.
Salvioli, Alessandro.
Presente.
Ballotta, Matteo. Caselli, Giuseppe.
Presente.
Santunione Silvia. Montanari
Presente.
Diego. Fabbri Pierfrancesco. Sardone Michele.
Presente.
È presente il dirigente dottoressa Lodesani. È presente l'assessore Silvia Cantoni. E non vedo ancora presente o collegato, è presente l'assessore Leonardo Pastore, non vedo ancora collegato l'assessore al bilancio che è il sindaco Gargano Giovanni. Dovrebbe, mi dicono, collegarsi, attendiamo. Vedo che si è collegato Montanari Diego, quindi è presente.
E grazie, presente, presidente.
Quindi niente, procediamo al punto, alla discussione, all'illustrazione del punto numero 1, approvazione del documento unico di programmazione DUP 2022-2024. Io vedo assessori presenti, se vogliono fare un'introduzione, prego, altrimenti dicano loro, io chiaramente. Penso di poter comunque poi passare, anzi sicuramente, la parola per l'illustrazione tecnica al dirigente Lodesani.
Se non ci sono particolari questioni, io passerei direttamente all'illustrazione tecnica.
Va bene, allora inizio. Sentite?
Prego, prego, sì.
Ok, allora io andrei a condividere il documento che è stato messo a disposizione a suo tempo ai consiglieri, che è stato approvato a fine luglio dalla giunta, e quindi andrei a condividere questo qui. Lo vedete?
Sì, confermo, si vede.
Ok, benissimo. Allora, sapete che il documento unico di programmazione è praticamente un documento obbligatorio all'interno della gestione programmatoria dell'ente e di fatto deve essere approvato entro fine luglio dalla giunta e trasmesso poi ai consiglieri ed è, diciamo, l'attivazione dell'attività programmatoria per il triennio successivo 2022-2024. Con tutte le incognite del caso, perché comunque abbiamo diciamo, sotto mano un documento presentato dal governo ad aprile, abbiamo il documento unico di programmazione invece della regione e siamo comunque in attesa della nota di aggiornamento da parte del governo, quindi con tutte le incognite. tipiche che abbiamo sempre avuto per il triennio successivo e che sono sicuramente amplificate in questo periodo di Covid, e dove per il 2022 in questo momento non sono previsti fondi né misure che permettono di trascinarsi i fondi 2020 e 21 su 2022. Sicuramente arriveranno delle misure a riguardo, perché per quanto riguarda i servizi scolastici e comunque i servizi alla persona, sono partite con delle misure obbligatorie che portano comunque a sostenere maggiori costi rispetto a quelle che era la gestione ordinaria. Comunque io andrei a scorrere velocemente quello che è il documento unico di programmazione presentato appunto, approvato appunto a luglio, e che praticamente contiene, diciamo, tutta una serie di elementi e vuole essere, diciamo, un documento cardine che mette in rapporto quelle che sono, quella che è la visione dell'ente da parte dell'amministrazione, quindi le azioni che vuole mettere in campo nel triennio, unitamente a quelle che sono i vincoli finanziari e i vincoli comunque della normativa nella quale noi ci dobbiamo collocare, i vincoli territoriali, perché comunque sappiamo che abbiamo una popolazione con delle esigenze, un tessuto produttivo già insediato, e con quelle che sono anche tutte le varie norme che vincolano e limitano tutta la parte collegata per esempio alle risorse umane. In più c'è una fotografia di quello che è il patrimonio dell'ente che può essere considerato alienabile, e infine anche una fotografia di quelle che sono le risorse che sono già impegnate sulle annualità 2022, 23 e 24 a seguito di contratti pluriennali che il Comune è andato a stipulare. E sappiamo che abbiamo dei servizi come per esempio quelli scolastici, la mensa, il trasporto, e tutta la questione della gestione del verde, dell'illuminazione pubblica, che per i quali vengono stipulati dei contratti pluriennali. Quindi nel momento in cui diciamo andiamo, come si dice in gergo, un po' ad aprire i file del 2022-2024 per la programmazione e per capire quali sono le risorse disponibili e quali sono invece le spese che vengono avanti, ci sono tutta una serie di spese che di fatto sono già blindate, vincolate da contratti che sono stati stipulati. E quindi questa è l'ultima parte che comunque rende l'idea un po' di quanto è vincolata, di quanto è rigida la spesa dell'ente. Quindi scorrendo abbastanza, diciamo, velocemente questo documento, partiamo da quella che appunto è la prima sezione, che è la sezione strategica, dove si parla praticamente di quello che è, vabbè, il sistema di pianificazione dell'ente, che è dettato dalla normativa, dai principi contabili, che vogliono appunto che il DUP sia costituito da una sezione strategica e da una sezione operativa. La sezione strategica è quella che prende fondamentalmente il vigore da quelle che sono le linee programmatiche di mandato che sono state presentate in consiglio dopo l'insediamento dell'amministrazione, e su questo si incardina tutta la programmazione dell'ente. Poi abbiamo un'analisi del contesto esterno, come dicevo prima, ed interno, quindi quello che è lo scenario economico finanziario nazionale. Abbiamo praticamente, non ci siamo inventati nulla, abbiamo preso degli stracci, degli spunti da quello che è il documento di economia e finanza del 2021, che è stato presentato nell'aprile scorso, e siamo in attesa della nota d'aggiornamento che solitamente è presentata tra fine settembre e inizio ottobre, nella quale si dovrebbe iniziare anche un po' a capire come evolverà e quale sarà la linea sulla quale verrà scritta la legge di bilancio, che poi è quella che prevederà eventuali misure per l'annualità successiva. un'analisi di contesto che non può essere diversa se non dall'analisi di quello che è successo e quello che sta succedendo, che ha fatto sì che praticamente abbiamo avuto un crollo dal punto di vista del PIL e che stiamo pian piano riprendendo nell'attesa di arrivare rispetto diciamo ai livelli non solo pre-Covid, perché ci sono sia i livelli pre-Covid ma ci sono anche i livelli pre-crisi, che a livello nazionale, su livelli pre-crisi, anche 2008, non c'eravamo mai arrivati, non eravamo mai riusciti comunque a recuperare quello che era il livello precedente, cosa invece che avevano fatto altri paesi europei. Dal poi abbiamo riportato una parte del documento di economia e finanza presentato dalla regione, questo tra giugno e luglio 2022-2024, dove c'è comunque una interessante analisi di quello che è il tessuto, diciamo, il territorio nel quale ci si colloca. Ci sono, diciamo, degli interessanti spunti per quanto riguarda degli indicatori. Qui abbiamo di nuovo degli indicatori di contesto per quanto riguarda, diciamo, il territorio dell'Emilia Romagna legato al mercato del lavoro. E poi dopo c'è un passaggio su quello che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, del quale tanto si parla, sul quale tutti abbiamo grosse aspettative e comunque la speranza che una importante fetta del nostro bilancio possa avere dei titoli collegati al PNRR, perché significa avere comunque dei finanziamenti e poter operare sul territorio attraverso realizzando opere che sicuramente con le nostre risorse non potremo, però, detto come detta, se ne parla tanto, però di concreto non abbiamo ancora, all'orizzonte non abbiamo ancora nulla. Quindi, vabbè, qua abbiamo riportato quelli che sono, diciamo, i punti cardine del PNRR, le missioni sui quali si dice fondarsi, che sicuramente di queste sei, sicuramente alcune possono riguardare il comune, in particolare sulla digitalizzazione, sulla parte della transizione ecologica, ci auguriamo sulla parte delle infrastrutture, della mobilità sostenibile, anche se sicuramente su questo ci sarà una visione più regionale, istruzione e inclusione e coesione. La salute sicuramente sarà una gestione sicuramente a livello regionale. Quindi qua siamo in attesa, speriamo appunto che andare a fine anno potremo avere qualcosa di concreto. Poi abbiamo invece un quadro della finanza pubblica nella quale ci collochiamo, nella quale andiamo comunque sempre a percorrere la stagione di tagli che abbiamo vissuto come enti locali, e una stagione di tagli che è sicuramente terminata, però non abbiamo comunque recuperato rispetto a quello che era la stagione ante tagli, e che comunque ha fatto sì che si sia agito molto sul comparto degli enti locali, e molto probabilmente perché è stato ritenuto in assoluto quello più reattivo rispetto, per esempio, al resto di pubblica amministrazione, nella quale rientra anche la parte dell'INPS, e che comunque si è capito che, soprattutto dai proclami e dalle aperture che ci sono state negli ultimi tempi, soprattutto per quanto riguarda le assunzioni, si è capito che molto probabilmente insomma, si è tirato un po' troppo la corda, perché in effetti abbiamo passato circa una decina d'anni nella quale era, se non quasi impossibile, veramente difficile arrivare ad assumere. Adesso ci stanno dicendo che negli ultimi 10 anni la pubblica amministrazione si è impoverita, che l'età media è troppo alta, e quindi adesso abbiamo aperto, diciamo, questa stagione di assunzioni che per noi, se non altro, ha corrisposto in una situazione, dopo vedremo anche la programmazione del personale. non è previsto un incremento del numero di persone. E diciamo che ci si fa bastare il fatto che se una persona va in pensione oppure va in mobilità, questa si possa sostituire. Passaggio che non era che non è stato assolutamente scontato negli anni precedenti. Vabbè, qua ci sono tutte le dinamiche degli investimenti, una dinamica che è andata a picchi e sappiamo che sono stati compressi per molti anni e per effetto del patto di stabilità, che addirittura comportava all'impossibilità di utilizzare l'avanzo, una cosa assolutamente perversa, perché un conto se mi si dice non ti puoi indebitare, va bene, non ci indebitiamo, però se vi ricordate abbiamo passato degli anni in cui si produceva un avanzo e non era possibile utilizzarlo perché avevamo questi vincoli che poi sono stati tolti nel 2018. E quindi diciamo che la stagione degli investimenti ha risentito tantissimo di queste misure. Il debito pubblico, vedete, anche qui è aumentato a livello di pubblica amministrazione, è aumentato a livello di amministrazioni centrali e è calato quello del comune. Cioè, diciamo che sono state adottate delle misure che forse dovevano riguardare molto probabilmente anche enti diversi rispetto a non, per esempio i comuni, che rispetto a tutto il comparto di pubblica amministrazione sono quelli che hanno il livello di indebitamento più basso. Poi vabbè, abbiamo tutta una serie, tutta la questione collegata ai fabbisogni standard. Sappiamo che nel 2011 siamo partiti da un federalismo fiscale che doveva essere quello che dava risorse per arrivare a un federalismo fiscale sul quale venivano effettuati dei tagli. Adesso siamo nella condizione in cui le risorse pian piano sono attribuite in base ai fabbisogni standard, cioè a quello che in un territorio con la stessa dimensione demografica dovrebbe arrivare a spendere e alla capacità fiscale. Ecco, sulla capacità fiscale qua si apre un tema molto importante, se ne sta parlando anche ultimamente, un tema veramente da 20 anni che se ne parla, probabilmente non se ne uscirà mai, che è il tema del catasto. Logico che se la capacità fiscale la consideri sulla base del catasto, ognuno ha il suo territorio, ognuno ha le sue rendite, sappiamo che sono profondamente diverse, ecco, già in questo sicuramente non stiamo facendo una perequazione territoriale. Comunque di nuovo stiamo tornando sulla questione del catasto, se ne parla veramente da tanto, chissà se arriveremo comunque ad una omogeneità di valori catastali. Per quanto riguarda invece, diciamo, il quadro di riferimento della normativa sui tributi locali, sappiamo che a febbraio abbiamo approvato il regolamento del canone unico patrimoniale, che è andato a sostituire l'imposta di pubblicità e il canone e la COSAP, con tutte le perplessità del caso, perché abbiamo unito un tributo e un canone, l'abbiamo chiamato canone, comunque è un'operazione che è stata fatta, vedremo poi eventuali risvolti in futuro. E il fondo di solidarietà comunale, ecco qui praticamente abbiamo questo riparto che varia in base appunto ai fabbisogni standard e alla capacità fiscale perequabile. E poi abbiamo la questione delle alienazioni patrimoniali, queste possono sempre essere utilizzate per o estinguere anticipatamente dei debiti oppure per finanziare degli investimenti. Poi abbiamo la parte di permesso di costruire, questa la norma, vi ricordo che per me di fatto siamo passati da un periodo in cui era veniva di anno in anno concessa una deroga che permetteva di andare a finanziare una quota di spese correnti, è stato cambiato l'impianto normativo in modo tale che gli oneri concessori possono andare a finanziare delle manutenzioni o in parte corrente, quindi manutenzione ordinaria, oppure manutenzioni straordinarie, in parte investimenti. Poi abbiamo dal 2020 tutta una disapplicazione di vincoli che sono stratificati nel corso degli anni, che riguardavano gli incarichi di studio consulenza, le sponsorizzazioni, la formazione del personale, anche qua per sentirsi dire adesso che dobbiamo fare tanti corsi perché non siamo formati, però prima che dovevamo dimezzare le spese, abbiamo avuto una stagione in cui dovevamo ridurre al 30% le spese per manutenzione delle auto e i consumi delle auto. Se un parco macchine che ha 15 anni, logicamente faccio fatica a non fare manutenzione e sicuramente i consumi sono superiori rispetto a quelli che potrei avere avendo un parco macchine rinnovato. Però abbiamo avuto tutta questa stagione di vincoli sulla spesa che per fortuna sono stati tolti. Poi è stato tolto quello più importante collegato al patto di stabilità, per cui adesso diciamo che dal punto di vista dell'indebitamento noi abbiamo sempre i nostri vincoli, che vi ricordo il Comune di Castelfranco, proprio perché è veramente poco indebitato, rispetta ampiamente, e poi c'è questo vincolo territoriale per quanto riguarda il rispetto dell'indebitamento, che però è inteso come un vincolo nazionale. Anche qua c'è stato un po' di qui pro quo con una delibera della Corte dei Conti, che però insomma si è un po' rimediato dicendo che l'obiettivo di contenere l'indebitamento deve essere realizzato a livello nazionale. Poi non riusciamo bene a capire come si faccia la programmazione, perché nessuno ci chiede quanto mettiamo in programmazione, da dire quanti comuni programmano e in base alla programmazione se viene rispettato questo vincolo nazionale. Però sì, è stato definito dalla ragioneria dello Stato che viene rispettato, e il rispetto viene verificato solo in sede di consuntivo. Poi abbiamo una norma che si rincorre, che è stata posticipata negli ultimi 2 anni, che è un accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali, cioè un accantonamento che bisognerebbe effettuare in spesa corrente. Quindi nel momento in cui effettuo un accantonamento in spesa corrente, io vado a peggiorare e a mettere in difficoltà gli equilibri di bilancio, nel caso in cui il comune arriva a fine anno con dei debiti non pagati oppure non rispetta i tempi di pagamento. Da questo punto di vista siamo virtuosi e quindi noi sicuramente non incorriamo nel rischio di dover accantonare dei fondi. Poi abbiamo il fondo per le funzioni fondamentali, che abbiamo avuto nel 2020 e nel 2021, ne abbiamo parlato più volte per quanto riguarda il Covid. Nel 2021 sapete che l'avevamo assestato in salvaguardia, abbiamo avuto delle assegnazioni inferiori rispetto a quello che ci aspettavamo. In questo momento l'unica cosa che sappiamo è che la norma ad oggi non ci permette di finanziare una quota di spese 2022 con l'avanzo derivante dal fondo Covid 2020 e dagli stanziamenti 2021. Questo sicuramente non aiuta, perché comunque tutta la parte dei servizi scolastici è partita con dei costi maggiori, costi mensa maggiori, perché poi risulta che avete fatto una commissione nei giorni scorsi, quindi è stato sicuramente illustrato tutto quello che è l'organizzazione dei servizi, ma da pre-post-scuola al trasporto alla mensa, comunque l'organizzazione ha comportato costi maggiori, che in questo momento, ipotizzando di iniziare a programmare il 2022, sono costi che si deve sostenere, finanziare completamente il comune. Ma ci aspettiamo comunque che da qui a fine anno o vengano stanziati altri fondi o quantomeno ci permettano, se abbiamo dei risparmi sui fondi Covid 2020 e 2021, di poter finanziare anche qualcosa sul 2022. Vabbè, poi abbiamo il limite a utilizzo di anticipazione di tesoreria, che comunque il testo unico prevede i 3/12 delle entrate correnti, negli ultimi anni è stato alzato al 4/12 e 5/12. Il nostro ente da anni che non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria, che fondamentalmente è lo scoperto di conto corrente, leggiamolo così, e il fatto che sia sempre una deroga dai 3 ai 5 dodicesimi, quindi un aumento dell'anticipazione di tesoreria, la dice lunga sulla situazione, diciamo, finanziaria del comparto. Nel contesto interno abbiamo riportato i dati della popolazione, che abbiamo comunque visto anche in sede di rendiconto, e nel nostro territorio, l'economia insediata e tutti i nostri vari posti nelle nostre strutture in gestione. Poi vengono riportati i beni dell'ente, se questi sono in gestione all'ente, se sono dati come dato d'uso gratuito, se sono in affitto, e qua li abbiamo tutti, c'è palestre, questi è logico che sappiamo e danno anche delle manutenzioni e devono essere mantenuti, scaldati, illuminati. E poi abbiamo l'analisi di quelli che sono i servizi esternalizzati, abbiamo una quota parte del servizio nido esternalizzato, della biblioteca, dei servizi educativi e prescolastici, il trasporto scolastico, le mense, il completamento orario, i servizi cimiteriali e abbiamo un servizio di postalizzazione. I servizi in concessione a terzi, quindi abbiamo fissione pubblicità, che praticamente è il canone unico, questo è rimasto un refuso, il canone è l'ex fissione pubblicità, la tesoreria comunale, e poi abbiamo tutte le varie palestre che sono gli impianti che sono in concessione, poi il servizio rifiuti esternalizzato, l'idrico e il trasporto pubblico locale. Poi abbiamo l'individuazione, l'elenco di tutti gli organismi gestionali esterni, questi li vediamo sempre. In ogni documento di bilancio praticamente c'è l'analisi e l'elencazione degli organismi, delle società, e poi certe volte ce ne sono, c'è un elenco perché, per esempio, dopo andremo a vedere consolidato, nel consolidato per esempio non vedremo citata Seta ed Era perché è quotata, Seta perché non è a totale partecipazione pubblica, per esempio. Comunque qua abbiamo le nostre partecipazioni con i riportati i risultati dell'ultimo triennio, che sono comunque tutte quante società inutile, per le quali comunque l'ente ha una ridotta quota di partecipazione e negli ultimi anni non è mai stato chiamato comunque a ripianare delle perdite. E questo, diciamo, l'indicatore che in assoluto è quello più importante. Vedete, le quote di partecipazione, noi sappiamo tutte a memoria, sono assolutamente irrisorie. Poi abbiamo anche gli organismi partecipati, che non sono società, abbiamo la nostra AST, ma poi la vediamo dopo col consolidato, ACE, i consorzi di attività produttive, AES e la Fondazione Emilia Romagna Teatro. E qua abbiamo le nostre società. Poi parte del consolidato, ne parleremo dopo, questi sono gli indirizzi generali che noi comunque inviamo sempre alle nostre società partecipate e nelle quali andiamo a dire che devono comunque rispettare l'equilibrio di bilancio e devono rispettare a livello di personale i vincoli e devono agire secondo efficacia, efficienza, economicità, applicare comunque le regole della trasparenza e comunque il rispetto del codice degli appalti. Poi a seguito abbiamo l'organizzazione del comune, quindi come è strutturato l'ente dal punto di vista organizzativo, un'analisi sul personale, quindi la dotazione organica complessiva, e sarebbe di 195, in servizio sono 150, suddivisi per i vari settori, quindi settore programmazione economica, settore tecnico, servizi al cittadino, polizia municipale e servizi in staff. Poi anche l'analisi della tipologia dei contratti, quindi contratti a personale a tempo indeterminato, full time o part time, il lavoro flessibile, e della suddivisione, diciamo, tra uomo e donna, la tipologia, la categoria nella quale sono inquadrati, il titolo di studio, la distribuzione per età, e vedete come ci concentriamo per lo più tra la fascia 50-60 anni, cioè noi rispecchiamo assolutamente quella che è la fotografia che è stata fatta negli ultimi mesi della pubblica amministrazione, dove in effetti ci sarebbe sicuramente bisogno di un ricambio generazionale, perché comunque ci concentriamo molto nella fascia degli over 50. Poi vabbè, qui abbiamo un po' un'analisi di quelle che sono le unioni dei comuni. Sapete che la nostra regione è quella che ha il numero maggiore di unioni perché ci ha creduto e ci ha spinto molto. Questa è un po' un'analisi. 43 sono le unioni dei comuni sul territorio regionale. Queste sono sempre le funzioni trasferite, quindi sportello unico per attività produttive, servizi sociosanitari, la protezione civile, i sistemi informatici e la funzione sismica. Poi a seguire abbiamo i piani strategici, quindi le linee programmatiche, e sono sempre le stesse, nel senso che i piani strategici non sono stati modificati. E a seguire abbiamo la sezione operativa, abbiamo quelle che sono le azioni collegate ai diversi piani strategici, con individuato le annualità interessate dalle diverse azioni. Poi su queste, poi se avete delle domande, io vi rimanderei agli assessori. A seguire abbiamo praticamente quella che è la programmazione triennale delle opere pubbliche, il programma biennale degli acquisti, perché comunque nel momento in cui noi andiamo a effettuare delle forniture, sia inteso come acquisti ma anche come servizi, se questi superano il valore di 40.000 euro, è necessario che vengano inserite in questo programma biennale. E poi abbiamo la programmazione del fabbisogno di personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare. Per quanto riguarda la programmazione triennale delle opere pubbliche è intesa come quella programmazione di opere il cui valore è superiore a 100.000 euro. Sappiamo che per come partiamo sempre ad inizio anno, valori ad oggi superiori a 100, a giugno superiori a 100.000 euro ce n'erano, perché noi sappiamo che siamo nella condizione per cui o abbiamo delle certezze di contributi, e ad oggi sul 2022 non ne abbiamo, oppure finanziamo le opere con oneri di urbanizzazione, oppure con mutuo. O alienazioni patrimoniali. In questo momento, a luglio, non c'erano le condizioni per andare a dire di andare a programmare nel programma triennale delle opere pubbliche interventi superiori a 100.000 euro. Quindi il senso è che non viene previsto in questo momento né l'alienazione di ERA, perché sappiamo che di alienazioni importanti noi potremmo avere alienazione delle azioni ERA, ma non è previsto all'interno, e nemmeno indebitamento. Quindi per il triennio 2022-2024 non sono stati previsti lavori stimati superiori a 100.000 euro. Programma biennale delle forniture, questo praticamente viene, adesso ve lo faccio un po' più grande perché è fitto fitto, bisogna fare l'analisi di tutti gli appalti, di tutte le forniture in scadenza, e bisogna andarle a inserire all'interno di questo programma biennale che poi va trasmesso su una piattaforma, e si possono iniziare a mettere in campo le gare e gli atti per gli affidamenti se e solo se questi sono previsti all'interno di questo piano. Quindi scorrendo abbiamo per esempio in scadenza il servizio di ristorazione scolastica, il servizio di appoggio educativo, vedete che importi consistenti, la biblioteca. Vi faccio vedere l'adesione alle convenzioni della telefonia fissa, anche qua dell'energia elettrica. Qui abbiamo delle convenzioni Consip, alle quali quindi gare che vengono fatte da enti superiori, alle quali noi praticamente ci agganciamo. E qui abbiamo, poi a seguire abbiamo il piano triennale del fabbisogno di personale con, diciamo, abbiamo ripercorso un po' tutta la normativa di riferimento con tutte, c'è cioè un'interessante, ecco, analisi, così uno si rende un pochettino conto di quelli che sono gli adempimenti che uno deve mettere in campo prima di assumere. Partiamo dalla A. Arriviamo alla Q, ok? Si riesce a assumere se, solo se, sono rispettate tutte queste condizioni. Direi che non è cosa da poco, ok? E sono tra l'altro una grossa fetta riguarda sicuramente l'approvazione del bilancio, la trasmissione dei dati, l'approvazione del consolidato, l'approvazione del consuntivo. Noi abbiamo comunque un limite assoluto che è quello legato al media del triennio 2011-2013. Quindi la spesa di personale non può superare la media di questo triennio che è 6.305.000 euro e questo non è stato modificato. Quindi stiamo parlando di media di 10 anni fa, 2011-2013. Poi è vero che da questi conteggi vengono decurtati gli aumenti contrattuali, perché se poi dovesse considerare anche gli aumenti contrattuali sicuramente non riuscirebbe a rispettarlo. Ve ne abbiamo parlato più di una volta, nel 2020 è stata, diciamo, modificata la norma in merito alle assunzioni, quindi siamo passati da una normativa che ci diceva assumi solo quando una pensione va in pensione o cessa e poi scorre una graduatoria, se va in mobilità da un altro ente devi assumere per mobilità e questo ha fatto sì che per anni il personale era inchiodato nella sua sede originaria di lavoro. Siamo arrivati al punto che ci è stato detto che se le nostre spese di personale rispettano una determinata percentuale rispetto alle entrate correnti, si può addirittura aumentare la spesa di personale. Noi come comune siamo nella condizione che avendo i soldi potremmo addirittura andare a aumentare la spesa di personale. E il problema è lo scoglio finanziario in questo momento. Sicuramente il fatto che ci collochiamo in questa fascia ci ha sicuramente permesso, se non altro, di andare a sostituire il personale che andava in mobilità, perché comunque nel momento in cui una persona esce dalla mia struttura, io posso andare a assumere una persona in sostituzione e la spesa non cambia, quindi se non altro noi siamo nella condizione di poter andare a sostituire le persone che vanno in mobilità. L'anno scorso abbiamo avuto una fuoriuscita di mobilità molto importante, in particolare perché, per esempio, la Regione ha fatto sia, diciamo, bandi di mobilità importanti e poi ha fatto anche dei concorsi, quindi abbiamo avuto un esodo considerevole, considerando che poi i dipendenti di Castelfranco, se sono in zona, sono poi anche molto vicini, grazie al trasporto a Bologna, stiamo avendo un ricambio importante che però insomma sicuramente accusiamo un po' il colpo perché le competenze non si acquisiscono velocemente o comunque in 2 giorni, però sicuramente il ricambio può sicuramente aiutare. Allora, noi dovremmo rispettare la nostra spesa, le spese di personale sulle entrate correnti dovrebbero essere inferiori, non superiori al 27%, per collocarci in questa fascia di enti virtuosi noi siamo al 18,25%. Se consideriamo anche le spese dell'Unione, quindi sia spese di personale dell'Unione ma anche le entrate dell'Unione, perché se io penso di consolidare i due bilanci, è vero che ho le spese ma ho anche le entrate, entrate inteso come trasferimenti USL o trasferimenti regionali. La percentuale arriva ad essere il 20,77, comunque ampiamente sotto il 27%. Quindi addirittura, guardate un po', noi potremmo aumentare, in base alla normativa di adesso, potremmo addirittura aumentare la spesa di personale di 1 milione di euro. Poi non ce li abbiamo, però potenzialmente, diciamo, siamo arrivati ad una spinta, espansionistica importante. Questa è la programmazione del fabbisogno che fa sì che stiamo andando a sostituire fondamentalmente, come dicevo prima, le persone che cessano e andiamo a rispettare comunque sempre quello che è il limite 2011-2013 che dobbiamo comunque sempre andare a rispettare. Oltre a questo limite ne abbiamo anche un altro. Ecco, vedete qua, noi stiamo andando a programmare, abbiamo programmato per il 2021 delle spese di personale per 6.146.000 e il limite del triennio era 6.305.000. Tra l'altro, in questo limite è considerata anche la spesa di personale dell'Unione. E poi cosa andiamo a dire? Andiamo a dire, abbiamo anche comunque sempre dei limiti per quanto riguarda il tempo determinato, un limite sia numerico che di spesa. Numerico nel senso che proprio a livello di teste non possono essere più del 20% del personale assunto a tempo indeterminato e a livello di spesa non può superare la spesa del 2009 addirittura, ok? Quindi praticamente la spesa del 2009 è di 399.000 euro, noi abbiamo programmato per 260.000, il limite a livello di numero di teste di persone a tempo determinato potrebbe essere al massimo 31 e siamo a 13, quindi ampiamente rispettiamo quelli che sono i vincoli del tempo determinato e qui abbiamo l'elenco del personale a tempo determinato ad oggi. E che pensiamo che ci sia anche nel 2022 impegnato nella struttura. Poi abbiamo all'interno del DUP deve essere anche inserita la programmazione relativa al conferimento di incarichi esterni di collaborazione e abbiamo inserito gli incarichi ipotetici per servizi legali, tra l'altro sui servizi legali. A un certo punto questi non venivano neanche messi nella programmazione perché comunque nel momento in cui una causa viene avanti non è che il comune non possa costituirsi. Poi le Corti dei Conti hanno chiarito che comunque la previsione ipotetica deve comunque essere inserita anche all'interno di questa programmazione. Quindi insomma li andiamo a mettere in programmazione, ma non è detto che poi andremo a incaricare legali per questi importi, dipende un po' da come va avanti il contenzioso, sapendo che l'80% del contenzioso è comunque rimane in capo all'avvocatura, perché sapete che abbiamo una convenzione con l'avvocatura della provincia di Modena, solo quando l'avvocatura dice io non riesco proprio a supportarti, allora andiamo a dare degli incarichi esterni, attingendo tra l'altro ad un albo che ha la provincia. Poi abbiamo la programmazione dell'alienazione e valorizzazione del patrimonio, sempre le stesse, le abbiamo già viste, non abbiamo grosse, diciamo, aree o immobili da poter andare a cedere. L'unico che sicuramente verrà avanti nel 2022 è il centro di uno socio riabilitativo per diversamente abili, perché sapete che è in fase di realizzazione il centro diurno per disabili e all'interno del contratto di appalto era previsto che chi si aggiudicava i lavori poi avrebbe acquisito anche il vecchio stabile valutato in 200.000 euro e il rogito sarà realizzato entro un anno dal collaudo. Siamo prossimi diciamo, al completamento dell'opera, il collaudo, l'accessione molto probabilmente prevista nel 2022, quindi sicuramente tra tutti, diciamo, l'elenco dei terreni oppure dei fabbricati che sono previsti, molto probabilmente questo sarà quello che vedrà sicuramente la realizzazione o comunque la stipula del rogito. Vabbè, poi abbiamo la parte finanziaria, ma qua abbiamo fondamentalmente il percorso, quello che è il bilancio 2022-2023. Sapete che noi abbiamo un bilancio 2021-2023, ok? Poi lavoriamo sull'annualità 2021, ma quella 2023-2022-2023 c'è ed è pure autorizzatoria. Quindi di fatto noi il bilancio per le prime due annualità del prossimo triennio già ce l'abbiamo. Quindi di fatto in questo momento abbiamo riproposto questo. Le uniche variazioni di nota che potevano esserci era nel caso in cui avessimo ipotizzato investimenti importanti. Abbiamo visto che sul piano della programmazione triennale degli investimenti superiori a 100.000 euro non ne sono stati inseriti, quindi di fatto non c'è neanche una proiezione per quanto riguarda, diciamo, la parte in conto capitale. Quindi qua abbiamo tutta la parte collegata alla parte finanziaria, e vedete il dettaglio delle spese in conto capitale che abbiamo, quindi non superano i 100.000 euro e che comunque in questo momento sono quei pochi interventi che possono essere finanziati dai permessi di costruire e dalla monetizzazione dei parcheggi, quindi insomma, poca roba. E poi a seguire invece abbiamo, e poi chiudo, gli impegni pluriennali, cioè quei contratti che sono già stati stipulati nel 2021, ma anche negli anni precedenti, e che di fatto impegnano già una quota di spese correnti, e qui le abbiamo tutte riportate con il riferimento della determina, gli importi, e vedete che per esempio sul 2022 8 milioni di euro dei 27 milioni in spesa corrente sono già, diciamo, battezzati, ok? Hanno già una loro, a queste ci aggiungiamo le spese di personale, a queste ci aggiungiamo gli interessi passivi, la quota di rimborso mutui, e capiamo come di fatto il bilancio, quando lo andiamo ad elaborare, è comunque un bilancio abbastanza ingessato e scritto, perché poi nel momento in cui si mettono in campo dei servizi, sono servizi che non sono spot, sono servizi pluriennali, quindi in quanto tali mi impegnano il bilancio. E poi, vabbè, dopo c'è la dell'annualità 23-24 che man mano cala perché ci sono i contratti in scadenza. Tanto è vero che prima abbiamo visto nel piano biennale degli acquisti che avevamo in programmazione delle gare d'appalto molto importanti, che evidentemente scadono nel 2021. 2022, scusate. E poi, niente, l'ultima pagina è lo stato di attuazione delle opere in corso, quindi gli interventi della ristrutturazione edilizia delle Marconi, fine lavori previsto ottobre 2022, delle Don Milani, la realizzazione nuovo centro disabili, quello di cui parlavo prima, previsione fine lavori 2021, interventi post-sisma della biblioteca, compendio di Villa Sorra e sottopasso. Di nuovo Villa Sorra, questa era la quota sisma e questa invece è la quota del famoso invece finanziamento Regione e Casa, Fondazione Casa Risparmio di Modena, l'Edeletta, il Dada, il collegamento ciclabile nord-sud circondaria, le ciclabili Mezzaluna, il parco di Caranuzza, ripristino viabilità danneggiate 20 Meteo, e urbanizzazione e impiantistiche connesse alla riqualificazione del teatro Dada. Questo è il documento unico di programmazione. Se avete delle domande.
Grazie, dottoressa Lodesani. Intanto do atto che si è unito a noi il sindaco, assessore di bilancio Giovanni Gargano, si era già unito l'assessore Graziosi, poi assessore Casergrandi e assessore Barbieri. Se ci sono domande, prego. Non vedo nessuno, io mi inserisco per una unica domanda che probabilmente non riguarda il DUP, ditemi però voi, ma la nota di aggiornamento al DUP, che immagino che sia in elaborazione, e riguarda il riscontro a quelle domande per i fondi di rigenerazione urbana che scadevano in agosto, chiedevo se era possibile conoscerne quindi l'esito. Grazie.
Rispondo io. Buonasera a tutti. Intanto posso rispondere, Presidente?
Prego, grazie.
Non abbiamo ancora la nota ufficiale, abbiamo solo delle indiscrezioni ufficiose rispetto al bando di rigenerazione urbana, dove sono uscite sostanzialmente delle informazioni da parte del Ministero che accreditano alla Regione Emilia-Romagna l'intero importo che era stato richiesto. Come lei sa e come i commissari sanno, era però un importo che era la sommatoria di diversi progetti a livello regionale che coinvolgevano diversi comuni, tra cui Castelfranco Emilia. Però ancora non abbiamo avuto una nota esplicativa per poter cominciare l'elaborazione. Cioè, sappiamo solo che c'è stato a livello ministeriale l'ok sulla cifra definita nell'ambito del... Quindi diamo per scontato che la cifra richiesta è uguale a quella che il Ministero ha dato come ok, quindi non ci dovrebbero essere dei particolari problemi.
Grazie. Prego, se ci sono domande.
Posso, Presidente?
Prego, Piacquadio.
Grazie mille. Intanto buonasera a tutti, buonasera Sindaco, grazie alla dirigente Lodesani. Andavo, credo che sia più di pertinente politica, sul piano strategico numero 2, ovvero al capitolo Castelfranco Città Sicura, in particolar modo a pagina 120, direi sì. 120, esatto. Volevo un po' di chiarimenti in merito appunto alla tabella di marcia di tutte queste azioni messe in campo, in particolar modo perché le azioni di potenziamento, il primo, di forme di controllo sul territorio, si ferma solo al 2022, perché si intende compiuto tutta quella che è la realizzazione e l'adeguamento all'interno dell'impianto di videosorveglianza per tale data e quindi non ci sono altri progetti, diciamo, in corso. Poi, se vuole Sindaco, magari faccio una serie di domande. Grazie. Progettazione, attivazione ZTL, studio fattibilità e installazione, ok. Controllo rispetto alle leggi e regolamenti, potenziamento, progetto, controllo avvicinato. Ecco, la nuova tenenza, compagnia dell'attuale tenenza dei Carabinieri, attraverso la progettazione e realizzazione, però non so, magari mi può anticipare se è auspicabile pensare che sarà presente nella nota di aggiornamento, nello stato di attuazione, che sostanzialmente è l'ultima pagina di tutto il documento, non vi è nominata, non è questa mai nominata né in fase di progettazione né di elaborazione e quindi non vi è alcuna stima di spesa in tal senso. E direi per quanto riguarda cultura e legalità, osservatorio della legalità e della sicurezza, se avete già calendarizzato un incontro da qui a fine anno da tenere in merito all'osservatorio. Questo in merito al piano strategico numero 2. Se intanto, così dopo faccio qualche altra domanda, Sindaco. Grazie.
Sì, io interrompo subito il Sindaco. Volevo dire solo una cosa, una precisazione. La pagina finale, quella che andiamo a vedere sullo stato di attuazione, lo stato di attuazione delle opere finanziate già avviate. Quindi la tenenza non è né finanziata e quindi tantomeno nel momento in cui io non ho il finanziamento, non ho lo stanziamento di bilancio, io nulla posso fare dal punto di vista finanziario. Mi taccio, volevo solo che torno qua su.
Grazie dottoressa, in gergo giovanile mi ha spoilerato la risposta. nel senso che era parte della risposta che davo, che avrei dato, e in aggiunto non so, consigliere, commissario, se era al corrente del fatto, ma penso di sì perché la decimale l'avevo riferito in consiglio. C'è stato un assenso del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura, non ricordo bene la data, dovrebbe essere maggio o giugno di quest'anno, in cui tecnicamente era stato approvato su base tecnica l'elevazione dell'attuale tenenza compagnia. È ovvio che questo è un percorso lungo rispetto ai passaggi che ci sono da fare dal punto di vista istituzionale, e a questo si aggiunge il discorso che ha appena fatto la dottoressa Lodesani. Per quello che riguarda il tema della videosorveglianza, sì, è sostanzialmente un'implementazione che avevamo previsto per il 2022 dell'impianto di videosorveglianza comunale, e dovremmo, insomma, riuscire a completare questa progettazione e realizzazione nell'anno. Poi, come lei sa, essendo un sistema, come dire, finito, perché le telecamere, sì, si può posizionare ovunque, ma ovviamente questo posizionamento è vincolato da quelli che sono effettivamente gli stati di necessità, soprattutto nei luoghi in cui la tendenza al reato è più elevata rispetto a altri luoghi. Per quello che riguarda l'osservatorio della legalità, no, non ho ancora calendarizzato una data, perché stiamo definendo alcuni aspetti rispetto anche al percorso di un finanziamento ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede tutta una serie di azioni, e volevo terminare questa programmazione per poi restituire all'interno della riunione dell'osservatorio, insomma, le azioni concrete che si stanno portando avanti rispetto anche all'ampliamento di questo osservatorio da comunale all'interno coinvolgendo tutta la parte unionale anche, che era uno insomma, degli obiettivi che ci eravamo posti.
Grazie mille. Una domanda in merito alle entrate correnti. A pagina 161 c'è un valore positivo di 3,41 in merito alle imposte, alle tasse e proventi assimilati. Se era possibile avere nel dettaglio quali di queste voci subivano questo aumento, magari anche in seconda sede, chiedo al Presidente della Commissione se si può avere, oppure se è già presente nel bilancio, riuscite a indicarmi magari più velocemente la pagina dove rintracciare questo valore assoluto di 3,41 in percentuale, dove viene, in quale di queste voci in particolar modo viene aumentato nel programma pluriennale. Grazie.
Sì, allora,
Penso che la
l'ipotesi.
risposta sia della dirigente Lodesani, prego.
Sì, l'ipotesi, allora, questo più 3,41 è da leggere con la riduzione del 20% dei trasferimenti correnti a pubbliche amministrazioni. Cioè, l'idea è quella che si torni a livelli in cui l'IMU e più che altro l'addizionale IRPEF tornino ad aumentare, più che altro l'addizionale IRPEF, cioè la questione di uscire un po' dalla riduzione di redditi che c'è stato durante il Covid, quindi l'ipotesi è che aumenti fondamentalmente di nuovo l'addizionale e calino invece i trasferimenti correnti da parte dello Stato per andare a calmierare questa riduzione. Perché per il resto all'interno comunque del DUP non sono previsti aumenti dal punto di vista delle imposte. Tra l'altro L'unica imposta sulla quale avremo margine di manovra è l'IMU, perché l'addizionale allo 0,8 è già al massimo, e quindi l'unica leva potrebbe essere quella di andare tra l'altro ad aumentare la quota sui capannoni, che sappiamo che a livello territoriale e siamo quelli che l'abbiamo più bassa. Non è assolutamente previsto all'interno del di questo, tant'è vero che vengono riportate quelle che sono le aliquote in vigore, che sono state quelle approvate negli ultimi anni, e non è stato previsto assolutamente un incremento di imposte, ma è collegato alla questione degli scostamenti collegati al Covid.
Ha detto sulle aliquote IMU sui capannoni, quindi c'è in questa tabella che stiamo scorrendo ora l'aumento?
Ho detto che, torno a dire, non è previsto alcun aumento, nessuno.
Grazie. Dottoressa Rondesani, ci sono altre domande? Consigliere Piacquadio, vedevo che prendeva appunti.
No, Presidente, grazie.
Prego. Altre domande?
Posso, Presidente Amicucci?
Prego.
Allora, ho trovato il decreto 30 luglio 2021 del Ministero dell'Interno, che riguardava finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, dove il comune di Castelfranco aveva partecipato richiedendo 1,5 milioni, e nell'elenco provvisorio degli assegnatari mi sembra che non ci sia Castelfranco. Se me ne potete dare conferma, grazie.
Sì, non c'è. Avevamo candidato 2 progetti, da 1,5 milioni l'uno. Non c'è. Però prima, quando il sindaco ha risposto, la domanda era sulla rigenerazione invece urbana, che era quello che sono stati candidati i progetti per 4.970.000 euro.
Sì, i due asili da 1,5 l'uno non sono rientrati attualmente all'interno della griglia dei vincitori di questo bando. Abbiamo avuto la notifica di questo, con anche forse però, ripeto, con tutti i forse del caso, una possibile finestra qualora dovessero, perché in altre occasioni capita, potrebbero essere presenti nuove risorse sugli stessi capitoli, potrebbero assegnarli anche ad altri progetti. Quindi, insomma, la prima fase è chiusa e non ci siamo, però potrebbe magari essere disponibile una seconda fase in cui si spera che questi progetti possano essere accreditabili. Dati questi consegnati, diciamo, direi, se non vado errato, primi di settembre, metà di settembre, ti dico, più o meno eravamo lì, stavamo aspettando questi dati a metà agosto e sono arrivati con un po' di ritardo ufficialmente.
Grazie.
Ci sono altri interventi, altre domande, richieste?
Presidente, se posso intervengo io.
Un attimo solo, do atto che si è unito alla commissione anche il commissario Fabbri. Prego, Sant'Unione.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. La prima domanda è, diciamo, una domanda che in un qualche modo condivido con gli altri gruppi consigliari che, come me, sono stati, il nostro gruppo, sono stati firmatari degli emendamenti. E chiedevo, insomma, qual era l'iter degli emendamenti che sono stati protocollati nel termine e, insomma, se, come io ho inteso, dovevamo essere anche in attesa di dire pareri e quant'altro. Quindi chiedevo un attimo a che punto era l'iter sugli emendamenti. Poi vado nel merito del DUP, chiedo due precisazioni finché le ho in mente, che sono di dettaglio. Allora, diceva la dottoressa Lodesani che non è previsto alcun aumento dell'IMU, parliamo del 2022.
22, 23, 24, non è previsto alcun aumento delle imposte.
Ah, ok, quindi per il triennio.
Tutto, okay. Sì, sì.
Poi, l'altra domanda, è che immagino sia così, il DUP è aggiornato, uso questo termine, al 30 giugno 2021, tanto per capire un attimo.
Con la salvaguardia, esattamente.
30 giugno, giusto?
Sì, sì, cioè con Perfetto. Gli importi direi con la salvaguardia, addirittura che abbiamo fatto a luglio.
Direi
abbiamo infilato dentro anche quelli a livello finanziario. A livello finanziario.
Quindi con la salvaguardia di fine luglio, quindi al 30
sì,
luglio?
Sì, direi di sì.
Lo chiedevo anche per esempio per valutare la tabella dello stato di attuazione delle opere già finanziate e già avviate, perché appunto
quella è stata fatta, sì, è stato fatto andare.
Ci sono delle previsioni di fine lavori che sono diciamo, antecedenti alla data odierna, quindi immagino.
Beh, certo, perché questo documento è stato approvato a fine luglio dalla Giunta.
Ecco, infatti, quindi sì. Sono aggiornata all'approvazione da parte della Giunta, come certo. Sempre, fine luglio.
E rimarrà okay. Così, sì, sì.
Ok, scusate, me lo segno. Poi chiedevo, sempre spunti puntuali che mi sono segnata insomma, durante l'illustrazione. Allora, diceva dottoressa Lodesani che sul 2020-2021 c'è stato 2020 forse, un'importante fuoriuscita di personale per mobilità, perché effettivamente è anche legata ai concorsi regionali. C'è stata anche una forte fuoriuscita di avvocati che hanno partecipato, scusate lo dico, inciso proprio a questi concorsi regionali, quindi li conosco sì. Bene anche dal punto di vista professionale. Scusate questo inciso, ma mi è venuto in mente. E, di che numeri parliamo? Questa uscita di mobilità?
Una decina di persone.
Ok, quindi sul 20, no?
Sì, tra 20, inizio 21, una decina di persone.
Ok. Che sono state sostituite con mobilità in entrata,
allora,
era già cambiata la norma?
Era già cambiata, per fortuna, la norma, okay. Perché è cambiata tra aprile e giugno 2020 e quindi cioè, noi adesso addirittura quando andiamo a fare un'assunzione tramite concorso non siamo neanche più obbligati prima ad esperire la procedura di mobilità, mentre invece prima eravamo obbligati, adesso andiamo direttamente col concorso.
Ok, quindi se ho capito bene, per coprire un qualunque posto o un posto che si è reso vacante per mobilità si può andare direttamente a concorso, mentre prima bisognava passare per la mobilità?
Allora, e adesso
da mobilità a mobilità?
Esatto, adesso possiamo andare a concorso praticamente sempre, sia quando c'è un pensionamento, una cessazione o una mobilità. Mentre invece prima era solo per cessazione oppure per pensionamento. E quindi succedeva che se avevamo una mobilità in uscita, potevamo fare solo una mobilità in entrata e più delle volte non arrivava nulla osta da parte dell'amministrazione alla quale si richiedeva, perché a sua volta non riusciva poi a sostituire. C'è stato un effetto domino incredibile negli ultimi anni.
E quindi nel caso in cui la mobilità in uscita non fosse sostituibile con una mobilità in entrata, si poteva andare a concorso dopo?
Adesso sì, prima no.
Ah, solo adesso?
Esatto, ed è il motivo per cui per anni c'è state delle persone che hanno chiesto le mobilità e venivano negate con tutto quello che poi comporta, perché se poi una persona chiede a un certo punto la possibilità di spostarsi, insomma.
Ma adesso invece si può andare a concorso subito o comunque?
Esatto, adesso sì. Si può andare a concorso subito, quindi a fronte di una mobilità io non sono neanche più obbligata a fare la procedura di mobilità e posso andare direttamente a concorso, perché l'idea è comunque quella di velocizzare tutti i tempi, perché altrimenti va a finire che il bando di mobilità deve rimanere fuori 30 giorni e valutare le richieste, non ti arriva nulla osta, vai col concorso con tutti i suoi tempi di programmazione, di pubblicazione e di esperimento della procedura. Diciamo che le norme che ci sono arrivate, che sono succedute ultimamente, hanno fatto sì che tutta questa procedura la si vuole vedere molto accelerata, quindi permette direttamente di andare a concorso, perché l'idea è anche quella poi di mettere a forza nuova, cioè un po' quella di, come abbiamo detto, l'età media è molto alta, provare a vedere se con i nuovi ingressi insomma ci vengono delle forze fresche. Questo per i comuni, perché per l'Unione è un'altra partita. L'Unione sono rimaste al palo, non sono state interessate dalla normativa. Per i comuni è così. Noi, essendo in questa fascia virtuosa, abbiamo questa possibilità. Chi non ha questa percentuale ha altre regole. Noi in questo momento possiamo sostituire, addirittura potremmo aumentare la spesa di personale di 1 milione di euro addirittura, ma non ci abbiamo i soldi.
Quindi questa nuova normativa non si applica all'Unione,
no.
Giusto?
Okay. Le unioni sono rimaste un po' al palo, se le dimenticano, ce ne sono poche a livello nazionale e se le dimenticano.
Ok. Noi rispetto alla cessione di capacità assunzionale, sì. Sono a pagina 151.
Sì.
Facciamo una nuova cessione anche qui di capacità assunzionale.
Sì. Allora, esatto. Allora, noi abbiamo, se vi ricordate, dunque, abbiamo ceduto una quota collegata al tempo determinato. Prima avevamo visto che noi abbiamo il limite della spesa 2011-2013 totale, all'interno di questa abbiamo il tempo determinato e il tempo determinato, la spesa, non può superare la spesa del 2009, ok? La spesa del 2009 per noi era 399.000 euro più 150.000 euro. 150.000 euro, vedete, limite spesa al netto della quota ceduta all'Unione, l'abbiamo ceduta all'Unione, quindi l'Unione può assumere tempi determinati, splafonando rispetto ai suoi limiti, perché io ritengo che rispetto all'esigenza dei tempi determinati che ho, mi bastano i 400.000 euro di limite, ok? Perché il tempo determinato, al di là di tutto il PNR che sta venendo avanti, il tempo determinato non era ben visto dal legislatore perché creava precariato. Il tempo determinato è sempre stato visto come un'esigenza straordinaria. Okay? Quindi noi avevamo ceduto questa quota all'Unione. Poi che cosa è successo? È successo quest'anno proprio perché noi avevamo questa possibilità di aumentare la spesa di 1 milione di euro, ma, cioè, torno a dire, non abbiamo i soldi, quindi l'Unione invece si è trovata nella condizione per cui la normativa che si applica ai comuni a lei non si applica ed è rimasta alla vecchia normativa, quindi può sostituire con concorso solo a seguito di pensionamento o cessazione e può fare mobilità in ingresso quando ha una mobilità in uscita. E quindi, insomma, non gli era cambiata tanta la condizione. Il problema che a suon di chiedere, un'ultima interpretazione della Corte dei Conti ha detto che le mobilità in ingresso, quindi se un dipendente va da un comune all'Unione, essendo che, secondo me non è proprio così, ma pazienza, essendo che in questo momento i comuni sono ritenuti degli enti che non hanno limiti nella spesa del personale, ti dicono bene, siccome il personale che ti viene in mobilità in ingresso è come se ti venisse, ti viene da un ente che non ha limiti, è come se tu assumessi con scorrendo una graduatoria di concorso, e quindi loro si ritrovano che anche una mobilità in ingresso è come se avessero scorrimento di graduatoria, quindi si trovano messi ancora peggio rispetto a come erano messi prima. Quindi a fronte di questa, praticamente sono fermi al palo le unioni, a fronte di questo abbiamo, ci siamo diciamo utilizzato comma del testo unico che permette, che consente la cessione di facoltà assunzionale all'interno dei comuni della stessa Unione, e siamo andati a dire guarda, io ho 1 milione di euro di spazio, ti do la possibilità di assumere 2 persone, assumile te, che tra l'altro alla fine neanche aumenta la spesa di personale totale, perché vanno a sostituire personale che è andato via e che loro non riuscivano a rimpiazzare. Quindi abbiamo utilizzato questa possibilità per la nostra spesa di personale totale, non cambia, considerando anche il consolidamento con l'Unione, e loro riescono a tirarsi fuori da questo impasse, perché in questo momento sono veramente in una condizione un po' particolare, ma di fatto la normativa si è dimenticata delle unioni. Non so se è stata chiara, perché il meccanismo è un po' complicato.
Sì, chiedevo, allora ho capito l'assunzione di 2 persone che sostanzialmente vanno a sostituire 2 posti vacanti in Unione.
Esatto. È stato fatto un'operazione, scusa se ti interrompo, di ricognizione di tutte le facoltà assunzionali di tutti i comuni dell'Unione, e si sono messi assieme due normative particolari, una che faceva sì che le assunzioni di personale sui servizi sociali potesse addirittura andare in deroga, e poi anche quell'altra, cioè la questione che potevamo cedere facoltà assunzionali. Quindi è stata fatta una delibera a livello di Unione, una ricognizione dove noi abbiamo dato 2 facoltà assunzionali, tra l'altro una collegata ai servizi sociali e una collegata al SUAP. E mi sembra che abbia ceduto anche Nonantola, dire fosse Bastiglia, e questo ha permesso all'Unione di andare comunque ad assumere personale a livello di servizi sociali, ai quali sono tra l'altro collegati dei trasferimenti, e il fatto di poter andare a sostituire delle persone che altrimenti non sarebbe stato possibile andare a sostituire.
Perfetto.
Aggiungo questo aspetto, ovviamente è una sottolineatura rispetto alla questione. La dottoressa Desani ha specificato molto bene che noi abbiamo ampia possibilità di assunzione, ma ovviamente mancano i fondi per poter fare questa operazione, e pertanto visto che avevamo necessità in Unione di potenziare alcune parti, abbiamo deciso di trasferire del potenziale in Unione proprio per i motivi che citava prima la dottoressa Lodesani, in quanto comunque noi questa potenzialità, almeno a breve termine, a meno che non cambino le regole di ingaggio o quantomeno arrivano fondi destinati a, non riusciremmo a esercitarlo questo potenziale. E allora è ovvio che ci sono dei servizi, come voi sapete, che lavorano su tutta l'Unione, quindi direttamente ne abbiamo beneficio anche noi, abbiamo pensato che potesse essere utile questo tipo di attività.
Grazie, quindi la quota che viene ceduta è tutta... corrisponde al valore massimo di incremento di spesa che noi potevamo avere?
No, abbiamo ceduto 62.625,75. che corrisponde perfetto. Al costo di 2 unità di personale. Pagina 151.
Allora,
dove c'è il capitoletto cessione capacità assunzionale unione.
Mm-hmm. Ah sì, scusa.
Mm-hmm.
Ah,
vabbè.
LRO.
Ok, e sul 21 o sul 22?
Sul 21.
Ah, ok. Perfetto, grazie. Poi chiedevo, sempre domanda puntuale sugli ultimi, sull'ultima illustrazione della dottoressa Lodesani. Allora, pagina 135, dove abbiamo il programma biennale di acquisti, forniture e servizi. Ci diceva, dottoressa, che alcuni di questi, tra cui l'esempio è stato quello della restaurazione scolastica, sono in scadenza. Allora chiedevo, come la leggo la tabella per capire che cosa è in scadenza?
Allora, sì, praticamente vediamo, per esempio partendo dalla prima, ristorazione scolastica,
sì.
Vediamo che praticamente è previsto sull'annualità 2022 è nulla, evidentemente l'appalto scade nel 2022 e vediamo che è previsto 700.000 euro su 2023 e poi 4 milioni e 100 sulle annualità successive, quindi probabilmente è un appalto che verrà fatto per 5-6 anni. Quindi viene considerato, c'è scritto l'importo annuale, per esempio quello del servizio di appoggio educativo, ci sono 500.000 euro, perché vede scade tra l'altro per il periodo 1-9-2022, quindi nel 2022 è considerata la quota che va da settembre a dicembre e nel 2023 1,6 che è la quota regime e poi anche sulle attività successive.
Ok.
Per un totale di 4,8.
Ok. Quindi vado a guardare dove ho la descrizione dell'acquisto. Dove inizia, diciamo, la fornitura di beni o servizi,
esatto.
Quindi se quella è la data d'inizio vuol dire che nel 2022 va rifatta la gara.
Esatto.
Se la data d'inizio è,
esatto.
Adesso prendo la ristorazione 1-9-2023, vuol dire che entro 1-9-2023 va rifatta la gara.
Esattamente.
Ok, ok.
Se poi sono gare di importo così elevato, i tempi di pubblicazione sono veramente ampi, quindi bisogna partire un anno prima fondamentalmente per fare la gara.
Ok. E invece sul piano degli incarichi esterni di collaborazione e consulenza per il 2022, facevo questa domanda chiedendo poi conferma della risposta. Allora, abbiamo parlato l'altra sera proprio della partecipazione al bando regionale rispetto al finanziamento per diciamo la partecipazione, ecco,
sì.
La chiamo
sì.
Genericamente così.
Sì.
E se ho capito bene, questo un eventuale, adesso sto prendendo gli appunti, un eventuale finanziamento del bando. L'accesso al finanziamento, chiedo scusa, o al cofinanziamento potrebbe portare ad avere appunto una figura che come dire, coordina o collabora, affianca gli uffici tecnici proprio per il percorso partecipativo e il regolamento. Ricadrebbe questa figura all'interno di questo tipo di dati, quindi all'interno di incarichi e consulenze esterne, e quindi questo eventualmente comporterebbe poi nella nota di aggiornamento che magari questi dati dovrebbero poi essere integrati e modificati, cioè rientrerebbe qui questo tipo di figura?
Lì bisognerebbe vedere che genere di contratto viene fatto, perché se è sotto forma di servizio no, se è sotto forma di incarico sicuramente dovrebbe essere aggiornato questo, questo prospetto.
Ah, ok, perfetto. Presidente, se posso, ho ancora qualche domanda, altrimenti lascio la parola a qualcun altro, poi magari entro, rientro.
No, no, prego, prego.
Posso andare avanti? Prego. Grazie. Allora, Unione dei Comuni. Si era parlato subito prima dell'estate all'interno, poi io ieri purtroppo ho avuto un imprevisto e non ho potuto partecipare alla capigruppo dell'Unione, come dire, di intanto rivedere la, la struttura organizzativo politica dell'Unione, no? Ricostituendo, come dire, una sorta di polo a quattro che va a, a riprendere i quattro che va a coinvolgere i quattro comuni storici, e poi si era parlato anche di ampliare le funzioni e i servizi conferiti all'Unione, in particolar modo lo step, uno degli step più significativi sarebbe quello della Polizia Municipale. Chiedevo, in questo DUP abbiamo traccia di questa programmazione, di questa progettualità barra ipotesi di programmazione, visto che comunque all'interno dell'Unione, come dire, se ne parla come di step già programmati nei, anche per certi versi nei tempi. Chiedevo se ne abbiamo traccia in questo DUP, se sì dove, se no perché. Poi chiedevo attività estrattive. Io trovo all'interno del vado a prendere programma qui, piano strategico 3 progetto 2, diciamo una, così, una programmazione che sostanzialmente viene, è analoga di triennio in triennio, di anno in anno, e quindi è quella di rivedere la pianificazione delle attività estrattive, eccetera, eccetera, insomma con una dicitura che sostanzialmente si ripete. E domandavo questo, c'è un'ipotesi, visto che ne abbiamo sentito parlare a livello generale, intendo, di revisione del piano delle attività estrattive, ma revisione ovviamente sovracomunale, trattandosi appunto di una pianificazione che adesso coinvolge al tempo la provincia, oggi immagino che sia la regione, anche se le procedure non sono molto chiare, e parliamo di un piano decennale che ovviamente è già scaduto da diversi anni. Non trovo traccia di questa cosa, volevo un attimo capire che cos'era nel, se c'era qualcosa nell'aria e che cosa c'era nell'aria. Chiedevo poi, perso i miei appunti, scusatemi, i mille foglietti. Allora, santo pegliuno, ah qua. Allora, l'Unione l'ho chiesta se c'era nella, come dire, nella progettualità, con la consapevolezza che è stato detto più volte e lo sappiamo, che la competenza coinvolge anche enti al di fuori del comune, però io lo chiedo lo stesso e volevo capire, insomma, se c'era una qualche forma di progettazione barra coprogettazione barra progettualità rispetto alla stazione. Sabato verrà inaugurata la velostazione e volevo invece capire rispetto a un, chiamiamolo così, restyling più generale di bagni, biglietteria, parcheggi, spazi, binari, servizi, montacarichi, eccetera. Insomma, se avevamo qualcosa di, se c'era qualcosa in programmazione nel triennio. E dunque, io direi, se non ho dimenticato nulla, mi fermo, Presidente, poi eventualmente se dovesse venirmi in mente qualcos'altro, mi permetto di richiedere la parola. Grazie.
Bene, prego.
No, per quello che riguarda...
Prego, Sindaco.
Grazie Presidente. Per quello che riguarda il tema delle attività estrattive non ci sono delle novità sostanziali, rimane tutto quello che è già noto, soprattutto per quello che riguarda diciamo, il processo decisionale che come lei diceva commissaria coinvolge direttamente enti sovraordinati rispetto al comune. Quindi in questo momento non ci sono delle novità. Per quello che riguarda il tema dell'unione e anche la valutazione dei trasferimenti di funzioni, come penso che lei sappia, è in corso un'analisi con l'aiuto dei temporary manager che sono stati messi a disposizione della regione all'interno di un bando a cui noi abbiamo partecipato, che si sta facendo questo percorso appunto di analisi complessiva di tutta la nostra unione per verificare quelli che possono essere i punti di valutazione per poi prendere una decisione su e quando e quali funzioni trasferire, tra cui ovviamente quella che ha citato lei della polizia locale, che è una di quelle funzioni che si stanno analizzando. Per ciò che concerne la stazione dei treni, la notizia è che grazie al lavoro che stanno facendo l'assessore Mezzetti siamo in attesa di un appuntamento con il responsabile regionale RFI proprio per riprendere il cammino rispetto al progetto di restyling dell'intera parte che di competenza RFI della stazione. Io credo che e mi auguro entro la fine di ottobre di poter incontrare insieme all'assessore Mezzetti e al dirigente Bruno Marino la responsabile, dico la responsabile che se non vado errato la memoria non mi tradisce, dovrebbe essere una donna con cui ovviamente riprendiamo il filo del discorso e verifichiamo anche un eventuale cronoprogramma degli interventi da porre in essere, anche perché insomma quello che era di competenza comunale, cioè tutto ciò che era fuori dalla soglia del limite della stazione, in questi anni l'ente locale credo di poter tranquillamente dire che abbia fatto la sua parte. Quindi le cose che lei ha citato nel suo intervento sono tutti gli argomenti all'ordine del giorno da confrontarsi con appunto la responsabile RFI. Non so se la dottoressa Budesani su quello che riguardava eventualmente la così a memoria non credo che ci sia nulla, però sul tema dell'unione delle funzioni legate al percorso credo che non ci sia nulla, semplicemente perché siamo ancora in un limbo di analisi e non ci siano dei riferimenti che vanno in quella direzione. E poi esatto. Giusto? Ok.
Sì, così.
Grazie.
Sì, mi inserisco perché prima Steve aveva fatto una domanda in merito agli emendamenti e stiamo raccogliendo i visti tecnici e comunque ho fatto un incontro con i revisori nella settimana e per la questione, perché comunque come i revisori danno parere sul DUP devono anche dare parere nel caso in cui gli emendamenti lo richiedono anche a questi. Quindi stiamo lavorando per.
Bene, grazie. Ci sono altre domande?
Posso, Presidente, di nuovo piacque a Dio.
Prego.
In merito al piano strategico numero 3, volevo capire, nell'ultima pagina 104, nella pianificazione si parla di mobilità e ruolo centrale, appunto come diceva il commissario Santunione, della stazione ferroviaria. E qui cito, questo passa attraverso il potenziamento delle dotazioni a servizio della stazione con incremento dei parcheggi e interventi mirate a migliorare accessibilità e infrastrutture, attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche. Però dove, in quali azioni all'interno del piano strategico numero 3 è stato inserito questo capitolo, perché non ho trovato una definizione, diciamo, lampante di questa, diciamo, di questo argomento. Allora chiedevo al dirigente, o meglio al sindaco, dove fosse presente l'elaborato, o meglio le azioni che vanno a concretizzare quanto dichiarato in testata.
Presidente, Presidente, mi scusi, chiedo scusa a lei e a tutti i consiglieri, i commissari, devo purtroppo sconnettermi, sarò ovviamente a disposizione durante il Consiglio Comunale per ogni tipo di chiarimento rispetto a questo punto all'ordine del giorno. Chiedo scusa.
Per la comunicazione ci aggiorneremo in Consiglio Comunale. Grazie Assessore Pastore.
Per quello che riguarda questo punto, chiedo alla dottoressa Desani se può scorrere il documento verso l'alto, direi.
Esatto. Diciamo che c'è anche un punto qua sulla parte delle barriere architettoniche.
Sì.
È sulla parte del fornire strutture, spazi e sostegni per abbattere le fragilità. Perché comunque è un obiettivo trasversale.
Certo. Diciamo che è un'azione trasversale che si ripercuote su diversi piani. È ovvio che, essendo un'azione generale, richiede l'attenzione rispetto alle opere che vanno a essere messe in azione e in programmazione. Quindi è ovvio e scontato che questo tipo di attività rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche e anche allo scambio, come dicevamo prima, dell'intermodalità bici-ferro vanno tutte in una direzione chiara e molto esaustiva, cioè quella di cercare di permettere da una parte le persone con difficoltà motorie di muoversi in maniera più comoda possibile e sicura possibile. Dall'altra parte, coloro che ci danno una mano al disincentivo dell'utilizzo delle automobili e anche conseguenzialmente ad avere un occhio di riguardo su quello che riguarda il tema ambientale, è ovvio che ci sono tutta una serie di azioni che si ripercuotono anche banalmente su quello che stiamo mettendo in campo proprio in questi giorni con la inaugurazione della velostazione, che è un presidio che da tanto si aspettava e che è arrivato in questi giorni.
Grazie Sindaco. Quindi è sul piano strategico numero uno che è stato posto, diciamo.
Sì, su quello e anche c'è anche sul pezzo sopra che riguarda la mobilità, ci sono alcuni riferimenti che mentre la dottoressa Lodesani scorreva avevo intravisto. Mi sembra quello di verde, aspetta, provo a vedere. Mi sembrava che c'era qualcosa che ho visto, questa. Ovviamente anche attraverso il piano di mobilità sostenibile e quindi su tutto quello che riguarda il piano complessivo di analisi che viene fatto ed è in corso, ha anche questo tipo di attività in un'ottica appunto di sostenibilità ambientale territoriale, risparmio energetico e incremento dei livelli di sicurezza del territorio per favorire la mobilità dolce e il TPL. Ovviamente in termini di mobilità dolce si porta con sé anche tutto il tema delle fragilità di cui guardavamo il punto precedente.
Grazie mille Sindaco. Posso un'altra domanda, Presidente?
ha la parola.
Sempre sul piano...
tutte le domande, grazie.
Grazie. Sempre sul piano strategico numero 3, raccolta dei rifiuti solidi urbani, e quindi rimando a pagina 122. Differenziare mediante il potenziamento e diversificazione delle aree di raccolta. Quindi la mia domanda è ovvero e il riuso, la semplificazione d'utenza mediante attività divulgative. Queste attività divulgative sono in capo, c'è l'idea di metterle in capo al comune, al gestore, che tipo di attività sono state fatte finora e se c'è quindi anche un'idea di una data di partenza oltre quelle prefissate, che sia magari, non lo so, a computo di quanto già fatto negli anni passati, si può pensare a un'attività divulgativa addirittura che duri 3 anni. Volevo capire quelle precedentemente fatte negli ultimi 10 anni, che lasso di tempo hanno avuto e se più o meno si poteva avere un'idea di costo. E riqualificazione e potenziamento delle isole ecologiche lascia intendere che si lasciano le 2 attuali isole, oppure c'è idea di aggiungere un'altra isola. Grazie.
Dovrebbe essere collegata, Presidente, sì. L'assessore Graziosi.
Sì, sì. Buonasera okay. A tutti.
Rispondi tu, Vale?
Sì, buonasera a tutti e a tutte.
Buonasera.
Allora, rispetto alla diversificazione delle aree di raccolta, è un'idea che è in campo da tempo e riguarda l'arrivare sempre di più ad agevolare ai cittadini e alle cittadine la raccolta differenziata, e quindi nei fatti passa da un monitoraggio della situazione e dei report, insomma, periodici che ci invia il gestore e sui quali poi gli uffici tecnici tentano di trovare assieme al gestore delle soluzioni. Rispetto a, diciamo, gli spostamenti e le diversificazioni delle aree non è ancora avvenuto, nel senso che al netto di, insomma, esperienze particolari non è ancora successo che abbiamo spostato delle vere e proprie aree. Quello che è successo negli ultimi mesi è che a volte abbiamo diviso delle batterie perché risultava più agevole e per i cittadini e risultava, insomma, fattibile anche per il gestore per andare a ritirare i rifiuti. Rispetto alle attività di divulgazione invece, quello che è stato fatto negli anni scorsi è ovviamente passato dall'informazione primaria legata alla tariffazione puntuale, però nell'ultimo anno ci siamo accorti che non evidentemente bisogna rifare un grande progetto di informazione e sensibilizzazione sia rispetto alla tariffazione puntuale, a come funziona la corretta raccolta dei rifiuti, ma anche rispetto alle nuove normative, nel senso che vi ricordate che il regolamento dei rifiuti che abbiamo votato a luglio sono cambiate delle regole, per cui, per esempio, alcuni rifiuti non si possono più portare all'isola ecologica e bisogna informare i cittadini del fatto che non è che non si possono portare perché era cambiato idea, ma perché sono diventati rifiuti speciali secondo il nuovo regolamento. E quindi su questo c'è un lavoro che stiamo facendo in comune assieme ad ERA rispetto a come fare delle campagne di sensibilizzazione più incisive dal punto di vista proprio comunicativo, quindi dei social, degli strumenti che abbiamo. Anche e soprattutto in vista dell'autunno, e quindi sia legato alle potature, al corretto smaltimento delle potature, ma anche allargando, insomma, ad altri temi ambientali legati al riscaldamento e a come riscaldare in modo più sostenibile. E dall'altra parte le altre azioni che stiamo, insomma, pianificando per farle partire sono legate ai progetti di potenziamento che erano stati inseriti nel PEF come aumento della qualità del servizio, per cui il gestore ci aveva proposto di costruire dei punti informativi diffusi sul territorio che potessero essere gestibili a seconda delle esigenze. Faccio un esempio per essere più chiara, per esempio in caso di sagre o feste in cui sappiamo si radunano molte persone, che potesse essere lì disponibile un punto ERA per ricevere informazioni e rispetto alla tessera e rispetto a ogni tipo di, insomma, di eventuale dubbio sulla raccolta dei rifiuti. Accanto a questo abbiamo chiesto ERA insomma, di supportarci nel riprendere gli incontri di vicinato che abbiamo fatto all'inizio dell'applicazione della tariffa puntuale e che ad oggi stiamo riprendendo nel caso di situazioni particolarmente critiche. Penso a quello che abbiamo fatto a inizio agosto alla Pioppa, piuttosto che a un altro che avevamo fatto in precedenza a Recovato, però è un progetto che vorremmo si allargasse rispetto alle aree critiche per arrivare a toccare, insomma, larga parte del nostro territorio e per ricominciare, insomma, compatibilmente con le normative vigenti in tema di pandemia, a rincontrare le persone e per ascoltare quali sono le difficoltà che, insomma, che vediamo tutti ancora ci sono rispetto alla raccolta, ma allo stesso tempo poter fornire anche, insomma, materiale informativo, eventuali chiarificazioni rispetto alle tessere e, insomma, sanare un po' quei buchi di informazione che sappiamo esserci. Questo è un po' il quadro, se non ho dimenticato nulla.
Grazie. Assessore, solo in merito alle isole ecologiche, se c'era l'idea di aprirne nuove e cosa si intende per potenziare quelle del territorio?
Sì, allora ad oggi, oggi proprio mi ha mandato il collega di San Cesario le foto del centro del riuso della Graziosa, perché è in corso l'ampliamento dell'isola ecologica. Grazie a un contributo di Attersi cofinanziato dai comuni di Castelfranco e di San Cesario, l'isola ecologica della Graziosa sta subendo un ampliamento che prevede anche la creazione di una didattica vera e propria. Questo nell'ottica di allargare le funzionalità e la fruizione del centro del riuso, nel senso che l'obiettivo è arrivare, oltre che a portarci le scuole, a portarci le famiglie e i ragazzi per fare attività di riuso, per creare un vero e proprio, insomma, centro di scambio e di riuso di oggetti. E, per fare questo tipo di potenziamento ad oggi abbiamo in programma e in stato di avanzamento solamente l'ampliamento di questa isola ecologica. C'è l'idea però precedente a me, nel senso che era dell'ex vice sindaco Bertoncelli, ma insomma, che avevamo sempre condiviso anche con le amministrazioni passate, di cambiare le funzionalità d'uso delle isole ecologiche esistenti, perché sappiamo i problemi di sicurezza presenti in via Canale e sappiamo che quell'isola ecologica probabilmente non è adatta a raccogliere un certo tipo di materiale più che genera più criticità e quindi ci sono delle riflessioni in corso anche assieme al gestore per tentare di rendere più funzionali le aree che ci sono in attesa di trovare altri spazi, perché come immaginerete non è facilissimo trovare spazi adatti per le isole ecologiche. L'idea, insomma, che a noi piaceva era di trovare qualcosa che fosse non così tanto lontano dal centro città per poterlo rendere anche lì un centro di informazione e di sensibilizzazione, oltre che un'isola ecologica, però insomma, non è che abbiamo a disposizione tutti questi spazi e soprattutto, insomma, bisogna trovare i finanziamenti per poterli poi rendere fruibili. Ecco.
Grazie mille, Assessora.
Chiedo se ci sono altre domande, altri interventi.
Posso, Presidente?
Prego, Sant'Unione. Magari se cercate ora, visto anche l'orario, avendo anche da svolgere, di concentrare man mano che ognuno interviene tutti i suoi punti nell'intervento che fa, se è possibile. Grazie.
Sì, ne ho uno solo, chiedo scusa che mi era sfuggito nell'intervento precedente. È stato detto che il finanziamento di erano 3 milioni di euro, no, per gli edifici scolastici, 1.500.000 la linea di finanziamento, se ricordo bene, non è andata a buon fine per il comune di Castelfranco. Sappiamo le motivazioni? Solo questo, grazie.
Intervengo io.
Di fatto su questo avevamo veramente anche poche speranze, nel senso che venivano finanziati in particolare le aree disagiate e l'indice di disagio veniva conteggiato in base a determinati parametri come per esempio il grado di abbandono scolastico, quindi tutta una serie di parametri per cui noi non siamo risultati nella graduatoria. La graduatoria non è fatta analizzando la bontà dei progetti, era praticamente abbiamo candidato, però di fatto il nostro territorio non è stato ritenuto evidentemente rispetto ad altri un territorio così disagiato da far sì da poter avere il finanziamento. Poi può essere poi, come diceva anche prima il sindaco, che se poi alcuni comuni che risultano destinatari di questi fondi non riescono a starne ai tempi e a garantire veramente la fattibilità del progetto, poi la graduatoria può anche essere scorsa. Però sì, in questo momento di fatto la graduatoria non guardava la bontà del progetto, ma determinati parametri nei quali noi, diciamo, fortunatamente poi non ci siamo, perché a livello di abbandono scolastico non abbiamo sicuramente delle situazioni preoccupanti a livello di territorio.
Aggiungo anche questo aspetto, ovviamente senza stigma alcuno, è solo una mera analisi dei dati, che buona parte di quei fondi sono andati al centro-sud Italia, una nutrita, cioè, anzi, una cospicua quota è andata probabilmente in zone in cui gli aspetti che citava la dottoressa Lodesani probabilmente hanno delle percentuali sicuramente più alte e hanno ovviamente avuto, fra virgolette, dei vantaggi rispetto al posizionamento in graduatoria.
Quindi chiedo scusa, noi siamo in graduatoria ma non assegnatari del finanziamento, è così? Perché siamo in una posizione bassa della graduatoria o proprio non ci siamo
Esatto,
in
sì,
graduatoria?
no, 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 siamo in una posizione bassa e quindi.
Bene, grazie. Se ci sono altre domande, prego, altrimenti passiamo al secondo punto. Prego. Bene, non vedo altre domande, quindi procediamo e passiamo al secondo punto, che è il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Castelfranco Emilia per l'esercizio 2020, approvazione del bilancio consolidato e suoi allegati. Se il sindaco, l'assessore al bilancio vuole prendere la parola, altrimenti mi dica e interviene chiaramente il dirigente per l'illustrazione tecnica.
No, io lascio alla dirigente l'illustrazione tecnica, sottolineando semplicemente il fatto che su questo, ovviamente, essendo il consolidamento del bilancio, riguarda gli enti con cui noi abbiamo una partecipazione, con delle quote sostanzialmente abbastanza marginali per la stragrande maggioranza delle quote di partecipazione. Ci sono alcune variazioni rispetto agli anni precedenti, che sono ovviamente dei derivati dei bilanci degli enti che adesso la dottoressa Lodesani ci andrà a illustrare.
Grazie, prego, dottoressa Lodesani.
Sì, allora, avete ricevuto la relazione sulla gestione nota integrativa e anche il verbale dei revisori. Allora, il bilancio consolidato che andiamo a fare tutti gli anni in questo periodo. Secondo me per capirne l'utilità, se nel nostro caso mai ce l'avesse, bisogna che proviamo a capire il perché a un certo punto il legislatore ci ha chiesto di fare questo bilancio consolidato, perché a un certo punto a livello di panorama di comuni c'erano delle situazioni con delle partecipazioni molto importanti, a cui i comuni avevano trasferito molte funzioni e di fatto nel momento in cui il bilancio presentava al suo comune mancavano dei pezzi che erano finiti dentro a queste società e le quali purtroppo alcune avevano un indebitamento fortissimo. Quindi a un certo punto c'è stato, per anni il legislatore ha caldeggiato tra l'altro l'esternalizzazione, la costituzione di società, il trasferimento di funzioni, sostenendo che comunque privatizzare era meglio, trasferire pure, e per poi arrivare a situazioni naturalmente incontrollate. Per cui l'idea del consolidato è quello di analizzare la situazione a tutto tondo e provando a considerare anche i conti delle partecipate, intese sia come società che come organismi. È logico che questo esercizio ha senso nel momento in cui ci sono delle partecipazioni importanti, cosa che non è il caso di Castelfranco, perché comunque le abbiamo viste anche prima a livello di partecipazioni societarie, ne abbiamo alcune con una percentuale veramente irrisoria di partecipazione. L'unica partecipazione, diciamo, un po' strutturata è quella legata all'ASPE, dopodiché comunque anche lì è fondamentalmente una casa di riposo con 60 ospiti, non è sicuramente una società come possono avere o altri enti con forti indebitamenti. Quindi quello che noi andiamo ad approvare è un po', cioè passatemi il termine, un esercizio contabile, perché poi vedremo che il grosso del bilancio consolidato è costituito dal bilancio stesso del comune, un bilancio che vi ricordo è visto dal punto di vista di conto economico e stato patrimoniale, perché giustamente abbiamo contabilità diverse e a un certo punto uno, per unire delle contabilità diverse, deve considerare il nostro stato economico e stato patrimoniale e conto economico, che sappiamo non essere autorizzatorio, perché il nostro bilancio è un bilancio finanziario. Noi quando andiamo a approvare un bilancio, andiamo a approvare quello finanziario, è quello che modifichiamo, che variamo fino a fine anno e che poi andiamo a approvare in sede di consuntivo, è quello che ci genera avanzo, che poi utilizziamo per investimenti, per spese. Quello ha la sua storia. Poi abbiamo il conto economico, lo stato patrimoniale, che è una lettura molto anche, diciamo, approssimata del nostro bilancio finanziario, e questo che è solo, tra l'altro, un bilancio conoscitivo, noi lo andiamo a mettere assieme al bilancio degli altri enti. Quindi il bilancio consolidato che noi andremo a vedere fondamentalmente è un esercizio che sul quale secondo me bisogna fermarsi su alcuni dati, che è per esempio il grado le mobilizzazioni che in capo all'ente gruppo consolidato, e una voce molto importante è quella dell'indebitamento, che vedremo che fondamentalmente è dato dall'indebitamento del comune. Quindi diciamo che l'elaborazione di questo bilancio consolidato, che è volto per andare a cercare di capire quanto è indebitato il gruppo legato al comune di Castelfranco Emilia, poi andremo a vedere che fondamentalmente non è una situazione tale per cui il bilancio dia l'idea di un indebitamento oltre a quello del comune, che possa creare delle situazioni preoccupanti. Allora, a fine anno, tutti gli anni, andiamo a fare sempre una ricognizione in giunta e andiamo a definire quello che è il gruppo amministrazione pubblica, dove di nuovo entrano solo alcuni organismi e società definiti dalla normativa e dai principi contabili. E all'interno di questi organismi, aziende speciali e società, andiamo ad identificare quelli le cui caratteristiche portano a far sì che debbano essere consolidati. Okay? Quindi l'elenco degli organismi, gli organismi sono le istituzioni che non abbiamo, Castelfranco ne aveva fino al 2016, poi le ha estinte e quindi non abbiamo istituzioni. Abbiamo degli enti strumentali, che è l'azienda speciale, e il consorzio, il CAP. Okay? Non abbiamo società controllate, ma abbiamo delle società partecipate. E all'interno, diciamo, del gruppo amministrazione pubblica, questo è il nostro gruppo amministrazione pubblica in base a quello che ci dice la normativa, abbiamo AMO all'1,26% che andiamo a consolidare perché è una società a totale partecipazione pubblica cui andiamo a fare un affidamento diretto. Abbiamo l'EPIDA per lo 0,0014% che andiamo a consolidare perché è una società in house, è una società in house per la regione, a cui noi effettuiamo un affidamento diretto di 3.000 euro l'anno per i canoni della polizia, di collegamento della polizia municipale. Perché se non avessimo questo affidamento diretto di 3.000 euro, noi non dovremmo neanche andare a consolidare questa società. Poi abbiamo all'interno degli enti strumentali partecipati la nostra ASP, partecipiamo al 47% e questa l'andiamo a consolidare. E abbiamo ACER che è inclusa, partecipata al 3,73% ed è inclusa nel consolidamento per rilevanza dei parametri di bilancio, come anche l'ASP. Il CAP è all'8,53, poi la percentuale andiamo a vedere era dell'8,12, è leggermente aumentata all'8,53, anche questa è inclusa per rilevanza dei parametri di bilancio. AES invece è esclusa in quanto la partecipazione è sotto all'1%, quindi l'EPIDA era ben sotto all'1%, ma viene consolidata perché è una società in house. AES non è una società in house, è sotto l'1%. La norma mi dice che sotto l'1% c'è questa soglia di rilevanza per cui non viene consolidata, così anche la fondazione ERPE. Quindi praticamente cosa succede? C'è questa mappatura di tutte le società e gli enti. Dopodiché si guardano le percentuali di partecipazione, se all'interno delle percentuali di partecipazione sono superiori all'1% si vanno a valutare i loro parametri di bilancio, quindi si vanno a vedere tre parametri, i ricavi, il valore della produzione, e il patrimonio netto e l'attivo, lo si rapporta con quello del comune, se supera uno di questi tre, il 3%, allora si va a consolidare. Questo meccanismo, tra l'altro, fino a 2 anni fa era il 10% la soglia, poi è stata abbassata al 3%. Questo meccanismo è un meccanismo un po' particolare perché poi succede che vanno a consolidare fondamentalmente i comuni medio-piccoli, perché un comune molto grande può succedere che in base ai suoi parametri di bilancio non vada a consolidare. Comunque noi sulla base dei parametri di bilancio andiamo a consolidare l'ASP, l'ACER, il CAP. AMO perché ha questo affidamento, è una società totale partecipazione pubblica e ha un affidamento diretto, l'EPIDA perché è una società in-house e ha l'affidamento diretto. Quindi queste sono, diciamo, che anche l'anno scorso è il nostro gruppo di consolidamento. E che il metodo del consolidamento cosa comporta? Comporta prendere i valori di bilancio e unirli a quelli del comune. E nel caso in cui ci sia una partecipazione di controllo, si utilizza il metodo integrale, cioè si prende proprio il valore del bilancio della società e lo si unisce a quello del comune. Invece, nel nostro caso, siccome noi non abbiamo delle partecipazioni di controllo, si va a fare il metodo proporzionale, quindi si prende il bilancio delle società, lo si proporziona in base alla quota di partecipazione e poi lo si somma a quello del comune. Questo poi dopo sulle partite intragruppo, ma le vediamo poi. Quindi le partecipazioni che non comportano la fattispecie del controllo sono consolidate col metodo proporzionale e è il metodo che viene utilizzato dal comune di Castelfranco Emilia perché nessuna di queste è una società controllata. Se avessimo ASPE di una quota superiore al 50%, allora questa sarebbe controllata, il metodo di consolidamento sarebbe diverso, ma per noi è proporzionale. Vengono riportati i dati di bilancio di chiusura 2020 del nostro comune, questi tra l'altro stato patrimoniale e conto economico erano stati approvati ad aprile insieme al rendiconto. Il rendiconto è costituito dal conto del bilancio finanziario, quello che mi genera l'avanzo, e dallo stato patrimoniale e conto economico, quindi questi li avevamo approvati ad aprile con la nostra perdita da 822.000 euro, figlia, lo sappiamo. Del fatto che noi andiamo a conteggiare a conto economico quasi 4 milioni di euro di ammortamenti che dal punto di vista finanziario non trovano allocazione e collocazione da nessuna parte. Abbiamo l'ASPE che chiude il pareggio, AMO che rileva tra l'altro diciamo in modo eccezionale un utile importante, AMO solitamente chiude quasi sempre in pareggio, nel senso con un utile molto risicato, c'è stata una cessione di immobili e quindi sicuramente un'operazione straordinaria che ha fatto sì che ci sia stata la rilevazione di una plusvalenza eccezionale, perché comunque la cessione di fabbricati o di aree non è sicuramente nella sua attività caratteristica. E poi abbiamo Acer che anche lei chiude con un risultato risicato, limitato, Lepida che chiude con 61.000 euro di utile e il consorzio delle attività produttive invece che chiude con una significativa perdita da 1.215.000, significativa perdita che è stata comunque coperta con l'utilizzo delle riserve, quindi ai soci non è stato chiesto di ripianare la perdita. Questa perdita è figlia di due fattori. Il primo, una svalutazione di alcuni terreni, perché il CAP fondamentalmente riceve, vengono conferiti dei terreni dai comuni, Castelfranco non ha mai conferito niente, li urbanizza e poi li vende. Evidentemente questo nel 2021 non, 2020 non ha effettuato delle cessioni, però l'anno non era sicuramente quello migliore per andare a effettuare delle cessioni. E è stata fatta una svalutazione di due terreni che sono a magazzino fondamentalmente, e questo ha creato una perdita a cui si è sommato anche un accantonamento importante a un fondo rischi collegato ad un contenzioso vecchio in merito ad un terreno che era nel territorio di Bastiglia, urbanizzato in un certo modo che molto probabilmente dovrà essere ripristinato.
Ravarino.
Ravarino. Allora, il nostro bilancio consolidato, quindi il nostro conto economico consolidato, si chiude con 923.000 euro di perdita, quindi siamo fondamentalmente partiti da 822.000 che era il bilancio del comune di Castelfranco Emilia e arriviamo a 923, quota sicuramente la perdita del CAP che è partecipato all'8% circa. E qui abbiamo quindi il conto economico, lo stato patrimoniale, dove comunque ho evidenziato due dati, le mobilizzazioni materiali al netto del fondo ammortamento, queste sono nette. Aumentano da 84 milioni a 85 milioni di euro La liquidità è comunque importante, perché siamo sempre sui 17 milioni di euro e l'indebitamento fondamentalmente cala, un po' quello che vi dicevo prima, cioè l'indebitamento è fondamentalmente è quello del comune di Castelfranco Emilia, che pure cala a livello di consolidato, e poi abbiamo questa quota molto importante di 16 milioni di euro di contributi agli investimenti che finanziano appunto delle immobilizzazioni. Allora, quando andiamo a fare il bilancio consolidato, si parte cercando di creare un'omogeneizzazione tra i vari bilanci, sapendo per esempio che su una partecipazione come quella di Lepida, che andiamo a consolidare lo 0,014, non è che ci si spenda poi neanche più di tanto tempo, nel senso che il contributo del consolidamento è assolutamente irrisorio. E quindi andiamo a vedere quelli che sono i parametri di valutazione, i sistemi di valutazione e di contabilizzazione che sono adottati nei vari bilanci, e nel caso in cui ci siano delle differenze sostanziali rispetto ai principi e criteri che vengono utilizzati dal Comune di Castelfranco Emilia, che segue poi comunque il principio contabile, dobbiamo andare a fare delle operazioni di preconsolidamento, quindi dobbiamo andare a omogenizzare i bilanci. E l'omogenizzazione avviene fondamentalmente su una partecipata, che è ASP. Perché? Perché ASP applica delle percentuali di ammortamento diverse rispetto a quelle che applica il Comune di Castelfranco Emilia in base al principio contabile. E in più ASP ha un sistema di contabilizzazione particolare degli ammortamenti. Allora, prima vi ho fatto notare che il conto economico del Comune di Castelfranco Emilia è negativo, ma lo sarà sempre, cioè non è che è negativo un anno e positivo l'anno dopo, a meno che non abbiamo una plusvalenza incredibile. Fisiologicamente è in negativo, perché quando andiamo a costruire il conto economico noi andiamo a prendere le entrate del bilancio del comune, le entrate correnti, che fondamentalmente si tramutano quasi tutti in ricavi. Andiamo a prendere i costi, le spese correnti del Comune di Castelfranco Emilia, che si tramutano quasi tutti in costi, esclusi il fondo di riserva, e ci andiamo ad aggiungere una quota, che è la quota degli ammortamenti, che è una quota altissima, che non ha un posto tra le spese correnti del Comune. L'unica voce di spesa che viene a mancare nel conto economico è la quota ammortamento mutui, che quando noi andiamo a costruire il nostro bilancio con gli equilibri correnti, la quota ammortamento e mutui e le spese correnti devono essere coperte dalle entrate correnti. Quindi l'unica quota che non mi crea costo è la quota ammortamento mutui, che per noi è 400.000 euro. Bene, tiriamo via 400.000 euro di potenziali costi che non vanno a conto economico, gliene mettiamo più di 3 milioni di ammortamenti, mai chiudere in inutile. L'ho fatta lunga per dire che nel momento in cui la normativa ha previsto le ASP, che prima erano IPAB e le IPAB avevano una contabilità finanziaria, le ASP hanno una contabilità economica. Nel momento in cui c'è stato il passaggio, per bypassare questo problema enorme degli ammortamenti, hanno creato un meccanismo di sterilizzazione, ovvero le ASP sono partite con un loro patrimonio, delle attrezzature, un immobile, ok, con degli ammortamenti. Allora, a un certo punto hanno detto: facciamo che ogni anno, per evitare che tu vada in perdita per effetto di questi ammortamenti, te li sterilizzo, quindi tu li conteggi e poi dopo me li tiri via dal conto economico, quindi mi crei un ricavo di pari importo e mi cali a stato patrimoniale il fondo di dotazione. Mi rendo conto che è un meccanismo particolare, però per dire che per le ASP che sono passate in contabilità economica hanno creato un sistema ad hoc, perché altrimenti avrebbero dovuto chiedere maggiori rette agli utenti per pagare gli ammortamenti. Ok? Quindi, siccome l'ASP ha questo meccanismo particolare, noi dobbiamo e non rientra nei criteri della nostra contabilità, noi dobbiamo andare a fare delle rettifiche sul suo bilancio per andare in primo a togliere questa quota di sterilizzazione degli ammortamenti. E quindi questo fa sì che l'ASP vada in automatico in perdita, perché io tiro via un ricavo. E in più andiamo a riconteggiare grossa parte degli ammortamenti perché applica delle percentuali di ammortamento diverse, quindi cambia il conto economico, ma cambia anche lo stato patrimoniale. Quindi questa è l'operazione più importante, diciamo, che viene fatta in sede di consolidamento, perché andiamo a uniformare quelli che sono i criteri contabili, perché io posso unire, due cose se queste sono omogenee, per me no. E infatti, quindi qua ci sono tutte le varie immobilizzazioni finanziarie che fondamentalmente poi ce le ha Acer, rimanenti, crediti, andiamo alle cose più importanti. Crediti superiori a 5 anni, crediti e debiti, risconti. Volevo arrivare alle operazioni, quelle che avevo qua. Vabbè, la questione degli strumenti derivati, nessuno ha strumenti derivati, non è cosa da poco, perché sappiamo che i derivati hanno creato ad alcuni grossi problemi. Qua ci sono le spese di personale e il numero delle persone in servizio negli enti. Si evidenzia che negli ultimi 3 esercizi non è stata ripianata alcuna perdita degli organismi e poi arriviamo alle scritture di preconsolidamento, che era quello di cui vi parlavo prima, cioè alla fine andiamo per quanto riguarda l'ASP Delia Repetto, applica delle percentuali di ammortamento diverse rispetto alle nostre, quindi andiamo a riconteggiare tutti gli ammortamenti e questo fa sì che cambi il conto economico e lo stato patrimoniale e andiamo anche a togliere 63.000 euro di ricavi perché è la sterilizzazione degli ammortamenti conteggiati sul valore patrimoniale del primo fondo di dotazione, cioè di quando si è costituita. Poi siamo andati a fare anche una rettifica di preconsolidamento collegato alla partecipazione al CAP, perché la partecipazione al CAP è in parte legata anche a, sono 3 i fattori. Uno dei quali è la popolazione, quindi in base alla popolazione di Castelfranco, quando noi ci è stato trasmesso il consuntivo, ci siamo resi conto che la nostra percentuale era passata dall'8,12 all'8,53. Quindi, siccome io devo andare a consolidare due grandezze comunque simili, siamo andati a effettuare una scrittura di preconsolidamento aumentando quella che è la quota di partecipazione sul nostro bilancio. Quindi queste sono diciamo, le operazioni di preconsolidamento che siamo andati a fare. Dopodiché cosa succede? Prima si uniformano i bilanci tra di loro, poi si vanno a individuare quelle che sono le partite intragruppo, e qui le vanno tolte, perché il principio è quello di andare a individuare una sorta di ente e capire le sue interrelazioni non all'interno, ma all'esterno. Quindi si va a togliere tutte le operazioni che ci sono, per esempio, tra noi e l'ASP, tra noi e Acer, tra noi e Lepida. Sono operazioni di nuovo assolutamente irrisorie. Quelle più consistenti erano fino a pochi anni fa quelle con ASP. Dal momento in cui abbiamo trasferito la funzione sociale all'Unione, i rapporti con ASPE li tiene l'Unione, che non è oggetto di consolidamento l'Unione, ok? Quindi alla fine noi siamo andati a individuare solo 1.231 euro, che sono degli acquisti farmaci che ha fatto l'ASPE nella nostra farmacia. Questa è l'unica operazione intragruppo. Poi abbiamo una qualche operazione intragruppo che siamo andati a individuare e isolare con AMO, perché abbiamo la quota di contributo dell'esercizio, Abbiamo il pronto bus e abbiamo i crediti e debiti che sono stati tra l'altro certificati in sede di consuntivo. Con l'EPIDA la partita intragruppo, cioè, avrebbe quotato 0,04 euro perché poi deve essere proporzionata alla quota di partecipazione, quindi cioè, ci rendiamo conto che è assolutamente irrisoria. Nel 2020 non c'è stata erogazione di dividendi, quindi questa avrebbe originato sicuramente un'operazione intragruppo, ma non è stato fatto, non sono stati dividendi perché era, essendo quotato in borsa, non fa parte di questo consolidamento. Poi l'operazione che va fatta è dal nostro bilancio del Comune di Castelfranco Emilia. Tiro via le partecipazioni, inserisco tutti i valori di bilancio dei vari enti e vado a ridurre il patrimonio netto dei vari enti. Il tutto mi crea una differenza di 24.000 euro, quindi insomma importi assolutamente contenuti. Allora, possiamo guardare un attimo il conto economico. Il conto economico risente del Covid, lo vediamo da una voce importante che è questa: proventi da trasferimenti e contributi. Nel 2020 sappiamo che abbiamo avuto degli importanti trasferimenti per il Covid e vedete un'importante riduzione del ricavi della vendita di beni, dove all'interno di questa voce confluiscono anche le rette, ok? Poi vedete parimenti le prestazioni di servizi che calano, perché nel 2020 abbiamo avuto uno stop importante, vi ricordate, sulle chiusure, quindi la riduzione di tutta la parte dei servizi in appalto, soprattutto sulla parte della scuola. E poi, vabbè, interessi passivi, vedete, oneri 210.000 euro, quindi che è comunque la cartina tornasole del livello di indebitamento. Gli oneri proventi straordinari, abbiamo delle plusvalenze patrimoniali più che altro collegate, l'abbiamo visto Adamo che aveva ceduto una quota, abbiamo 923.000 euro di perdita. E poi niente, abbiamo sul fondo i rischi, i debiti, l'indebitamento l'avevamo visto prima, era comunque basso, abbiamo comunque delle disponibilità liquide importanti, quindi comunque è un indicatore, quello della liquidità importante, aumenta il patrimonio per effetto degli investimenti, delle manutenzioni straordinarie che vengono effettuate. Cosa c'è ancora? I risconti passivi, abbiamo tutta la quota di contributo conti impianti che ci viene contributo in conti investimenti, abbiamo il nostro patrimonio netto che cala perché di fatto la perdita va a ridurre il patrimonio netto. Il TFR sappiamo che non c'entra nulla col comune perché a livello di contrattualistica dipendenti il TFR non matura tra i costi del comune, viene erogato dall'INPS e quindi non gira nelle partite del comune e poi basta. Io direi che questo è il bilancio consolidato, dove un'ultima informazione può essere dato, gli interessi passivi, vedete 210.000 è la quota fondamentalmente del Comune di Castelfranco, neanche Acer Modena 223, ma quotano poco perché noi la quota di partecipazione in Acer è del 3%, quindi ai 210.000 viene aggiunto il 3% dei 223.000 euro, quindi cosa c'è ancora? C'è l'analisi dei crediti durato superiore ai 5 anni che vengono dal nostro bilancio, che sono i crediti tributari che sono totalmente svalutati, se vi ricordate tra l'altro a a luglio siamo andati a svincolare una quota di avanzo proprio perché il fondo crediti copriva completamente i residui attivi, anzi, visto che c'erano stati degli incassi fino a giugno, addirittura lo superava, e i debiti durato superiore ai 5 anni sono quelli legati ai fornitori con i quali si ha comunque del contenzioso, quindi quelli non devono essere pagati fino a che il contenzioso non si risolve. Per il resto i debiti invece di finanziamento con scadenza superiore a 5 anni, quindi le quote mutuo che scadono oltre il quinquennio, vedete, è tutto legato a Castelfranco Emilia, perché per il resto fondamentalmente l'indebitamento è il nostro. Se avete domande.
Grazie al dottoressa Valdesani. Prego, per chi vuole intervenire. Non vedo nessuno.
Posso, Presidente?
Prego.
Ho una domanda forse più politica che tecnica, però visto che insomma c'è il sindaco, immagino ci siano anche degli assessori. Allora, abbiamo parlato di questa significativa perdita con cui ha chiuso il capo, per le ragioni che ci hanno, insomma, che ci sono state illustrate dalla dottoressa Lodesani, e ovviamente anche quest'anno si conferma che Castelfranco non ha mai conferito nulla al CAP, quindi di fatto non l'abbiamo utilizzato, voglio usare questo termine. È una partecipazione obbligatoria, è una partecipazione utile, è una partecipazione opportuna, sì, no, e come dire, perché continuiamo a esserci se di fatto comunque non ha mai fornito nessun ausilio al nostro comune. Grazie.
Eventualmente, se ci sono altre domande. Mi sembra che nessuno sia collegato, non vedo nemmeno collegato in questo momento il sindaco.
Ma io sono collegato.
Ah, chiedo scusa, non vedevo in elenco.
No, ero in silenzio, mi stavo aspettando la sua parola.
Sì, no, prego.
No, per quello che riguarda il CAP, sì, è vero, non in questi periodi, in questi anni, anzi qualche decennio. Non sono stati mai, almeno a quanto mi risulta, conferiti terreni o comunque progettualità che hanno coinvolto il CAP in un percorso. È uno dei punti che, essendo appunto un consorzio che in qualche maniera può essere un attore interessante per sviluppare ulteriormente un territorio proprio sul tema delle attività produttive, è una valutazione che stiamo mettendo in campo per vedere come interagire con il CAP e con l'area tecnica, in particolare per usufruire dei servizi che ovviamente il CAP mette a disposizione dei comuni, ed è ovviamente una situazione in corso che non vorrei essere lagnoso, di fatto non lo sono, ma lo riporto semplicemente per contezza di eventi. I primi due anni insomma, di questo mandato, insomma, sono tutte attività e analisi che dovevano essere fatte in una programmazione già dall'inizio di questo mandato. Ovviamente questo tipo di attività non è stata possibile farla e adesso è di prossima programmazione. Quindi per adesso rimaniamo assolutamente all'interno di questo consorzio, dove abbiamo avuto negli anni anche esempi assolutamente virtuosi di comuni che hanno sfruttato questa opportunità, e la voglio leggere, la leggo come opportunità e non come, come disagio o difficoltà. Pertanto ovviamente abbiamo necessità di approfondire questo, questa nostra presenza all'interno del CAP e in funzione di questo poi crearci delle opportunità dal punto di vista territoriale.
Grazie Sindaco. Se ci sono altre domande, prego. Vedo che non ci sono altre domande, quindi dichiariamo chiuso il punto 2, bilancio consolidato 2020. Passiamo al punto 3, modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria. Per l'illustrazione immagino dottoressa Lodesani, oppure se il sindaco vuole fare un intervento o qualche assessore, prego, ditemi voi.
Presidente, sa che io sono sempre molto non attento. Il punto precedente va in votazione oppure no?
No, la chiedo scusa, sono stata io che non sono stata attenta, sarà un po' la congestione, ma me l'era appuntato e non l'ho detto, grazie sindaco. Facciamo anche per il punto 1, perché non è stato detto nemmeno, non è stato da me chiesto nemmeno per il punto 1, quindi era il DUP. Se si intende portare in discussione in Consiglio Comunale o se si intende passare direttamente alla votazione in Consiglio Comunale. Lo chiedo in ordine adesso per il punto 1, approvazione del DUP 2022-2024. Prego.
Presidente, piacque a Dio. Posso?
Prego.
Per quanto mi riguarda è in discussione.
Grazie, piacque a Dio. Se si vuole pronunciare qualcun altro, prego.
Amicucci, discussione.
Grazie.
Sant'Unione, discussione.
Intervengo quale commissario? Girotti, discussione. Se si vuole unire qualcun altro.
Tardone, discussione.
Benissimo, grazie. Direi che è abbastanza chiaro il punto che si vada in discussione. E quindi andremo in discussione in Consiglio Comunale per l'approvazione del documento unico di programmazione 2022-2024. Il secondo punto all'ordine del giorno che sta illustrato è il bilancio consolidato del gruppo comune Castelfranco Emilia per l'esercizio 2020. Rivolgo la domanda se si intende, commissario, se si intende andare in discussione oppure direttamente in approvazione, in votazione, scusate, in Consiglio Comunale. Prego, chi vuol prendere la parola?
Sant'Unione, discussione.
Grazie. Girotti.
Amici, discussione.
Girotti, discussione. Se c'è qualcun altro, prego.
Sardone, discussione.
Bene, è chiaro comunque che si andrà in discussione in Consiglio Comunale. Scusate, refuso, grazie Sindaco per avermelo ricordato, l'avremmo ripreso più avanti, ma abbiamo già stabilito il corretto ordine. Quindi passiamo adesso alla illustrazione del punto 3, modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria. Mortuaria, scusatevi, se ci vuole essere un'introduzione dell'assessorato, altrimenti la parola al dirigente.
Sì, molto brevemente, nasce da un'esigenza che è venuta avanti rispetto all'intervento fatto sul cimitero di Piumazzo, che ha comportato negli ultimi tempi un trasferimento in totale, se non ricordo male, di 11 salme trasferite fuori dal cimitero di Piumazzo, cioè di cittadini che abitano a Piumazzo, che hanno visto trasferire i loro cari in altri cimiteri del nostro territorio. L'attuale regolamento prevede una sorta di, passatemi il termine, magari può essere improprio, ma si comprende, risarcimento al 50% delle spese di trasferimento verso il ritorno, diciamo, verso Piumazzo. Anche rispetto ad alcuni cittadini che hanno legittimamente chiesto una rivisitazione del regolamento che comportasse, qualora la responsabilità, in quanto ovviamente responsabilità intesa legata al fatto che i lavori che ci sono stati lavori che l'amministrazione ha messo in campo per ampliare la parte cimiteriale, ma hanno comportato questi lavori, questo disagio a queste famiglie, abbiamo ritenuto opportuno proporvi la modifica al regolamento affinché le persone che, ripeto, dovrebbero essere 11 casi, hanno complessivi, sono stati impattati da questa situazione, potessero riportare i loro cari all'interno del cimitero di Piumazzo sostanzialmente a spese complete della nostra amministrazione. Questo ovviamente comporta una modifica dell'articolo, vado a memoria, deve essere il 54 o 74, non lo ricordo, e mi ricordo il 4 finale, ma non mi ricordo quale dei due numeri. Questo è un po', diciamo, il cappello introduttivo. Lascio alla dottoressa Besani magari la puntualizzazione sia sul numero dell'articolo, ma anche magari su alcuni aspetti più puntuali dal punto di vista tecnico-amministrativo.
Allora, io condividerei proprio il regolamento. Qua. Lo vedete?
Sì, è chiaro, okay. Grazie.
E andrei a vedere proprio l'articolo che portiamo in modifica. Allora, faccio solo una precisazione. Allora, un articolo ad hoc c'era già ed era stato anche la numerazione, e dalla numerazione capiamo che era stato inserito a suo tempo, perché è il bis, 56 bis, c'era già. E cosa prevedeva? Prevedeva che qualora in caso di indisponibilità di loculi presso il cimitero frazionale del territorio di Castelfranco Emilia, ove il defunto risultava residente, si rendesse necessaria tumulazione presso altro cimitero e successivamente a detta tumulazione si rendessero nuovamente disponibili loculi, il dolente intestatario del contratto di concessione del loculo inizialmente occupato sarà esonerato dal pagamento dell'eventuale trasferimento del feretro. Quindi questo è un articolo che era già previsto, quindi, ma era limitato alle operazioni di riesumazione o estumulazione e tumulazione e inumazione, ok? Quelle operazioni che fatturerebbe il comune. Si è creato il problema in particolare invece per il rimborso dell'oculo, ok? Perché nel nostro regolamento, così come è strutturato adesso, e l'articolo 54, e qui c'è il 4 del sindaco, il rimborso come è disciplinato? È disciplinato che nessun rimborso è riconosciuto per le restituzioni di manufatti in concessione perpetua o durata superiore a 90 anni. Bene. Nessun rimborso è riconosciuto per le restituzioni di manufatti in concessioni di durata uguale o inferiore a 90 anni che avvengono dopo i 5 anni dalla stipula del contratto. Quindi se uno restituisce il loculo dopo 6 anni, il comune non rimborsa nulla. Qualora la restituzione avvenga prima dei 5 anni, ok, quindi questo sarebbe il caso, nel caso di manufatti concessi per anni 30 viene riconosciuto rimborso pari al 50%. Nel caso di manufatti concessi per anni 70 viene riconosciuto un rimborso pari al 70%. Quindi noi ci siamo trovati nella condizione che le persone che hanno tumulato, e sono 11 provvisoriamente in un altro cimitero nell'attesa dell'ampliamento di Piumazzo, avevano sì, diciamo, erano sì esonerati dalle operazioni cimiteriali, ma sì, in base all'applicazione del regolamento si sarebbero visti rimborsare il 50% dell'oculo che avevano preso nel cimitero di Castelfranco, per poi pagarlo come l'oculo nuovo nel cimitero frazionale. Quindi l'articolo che viene proposto per ovviare a questa situazione è prevedere un rimborso pari a quanto corrisposto in occasione della concessione, quindi qualora in caso di indisponibilità di loculi presso il cimitero frazionale del territorio di Castelfranco Emilia o per il defunto città residente, quindi dove uno aveva diritto di essere sepolto, si rendesse necessaria la tumulazione presso altro cimitero dello stesso territorio Castelfranco Emilia e successivamente a detta tumulazione si rendessero nuovamente disponibili loculi presso il cimitero frazionale di residenza del defunto a seguito di ampliamento del medesimo. Il trasferimento del feretro nel cimitero frazionale di residenza del defunto deve essere richiesto entro un anno dalla disponibilità dei manufatti, cioè poi a un certo punto l'idea è quella di dire, tipo in questo caso Piumazzo, a marzo-aprile sono stati ultimati i lavori di ampliamento, quindi nell'arco di un anno mi devi chiedere il trasferimento, se me lo chiedi fra 4 anni è un trasferimento normale. Ecco, questo è, diciamo, lo spirito di questo articolo, che altrimenti applicando così il regolamento così com'è noi ci troveremmo dei cittadini ai quali dovremmo riconoscere il 50% di quello che hanno pagato.
Grazie. Ci sono domande? Io ne avrei una, se posso. Mi inserisco, Girotti. Mi chiedevo, si pensa ad una... Allora, queste 11 famiglie interessate dal caso al momento che ci segnalate, verranno quindi così con l'approvazione di questo regolamento, cioè vale una retroattività, e quindi verranno rimborsate o meno? Io non ho scorso altro del documento, lo prometto, però volevo capire se in questa maniera comunque le rimborsate di quel 50% che hanno già sostenuto, diciamo, per la in una tumulazione provvisoria in altro cimitero, stante i lavori.
Sì, diciamo che in questo momento le operazioni sono ferme, nel senso che il cimitero è venuto pronto ad aprile, ok? Tra l'altro certi spostamenti col caldo si cerca di non farli nella stagione estiva per tutta una serie di motivazioni che possiamo capire. E quindi praticamente siamo in questo momento non abbiamo avuto persone a cui abbiamo rimborsato solo il 50%, siamo fermi perché loro, visto, diciamo, i conti presentati, hanno detto beh no, a queste condizioni no. Ok.
Grazie. Ci sono altri interventi, altre domande, chiarimenti?
Amicucci, Presidente.
Prego.
Chiedevo gentilmente, le tariffe le conosco, ma volevo capire qual è la procedura per una sepoltura? Cioè cosa deve fare il familiare che deve fare una sepoltura? Quante domande deve fare? Quante marche da bollo?
Ma adesso io sinceramente, se le devo dire esattamente la procedura, viene seguita a livello lì, dipende, e la procedura è diversa a seconda del fatto che abbia già l'oculo, perché qualcuno ce l'ha già, rispetto a quello che a chi non ce l'ha. Abbiamo le tariffe che vengono applicate, perché tutti gli anni vengono approvate sia le tariffe delle operazioni cimiteriali che quelle collegate ai loculi. Poi, ecco, l'iter, sinceramente, in questo momento faccio fatica a dirglielo, nel senso che è un iter che viene di stato civile, fondamentalmente.
No, ho fatto questa domanda perché mi risulta che i comuni, anche noi vicini, applicano una procedura diversa e quindi con costi diversi. Quindi volevo capire se si
Ma
spende di più a mode.
se ci dice quali, cioè detta così,
Mi hanno detto
se applica per
che a
tutte le
Modena si
richieste, mi
spende
dica
meno.
quali.
Mi hanno detto che a Modena si spende meno.
Ma si spende meno perché forse hanno delle altre tariffe a livello di operazioni
No,
cimiteriali.
le tariffe sono più basse a Castelfranco
Allora.
e l'iter amministrativo per arrivarci al funerale. C'è una domanda per la sepoltura, una domanda per il trasporto, insomma, praticamente ci sono tre domande da fare con tre marche da bollo. Perché mi viene da pensare, ma perché non si può fare un'unica domanda con una sola marca da bollo? Cioè, mi
Io sinceramente in questo momento, cioè, più o meno ne sappiamo uguale, nel senso che allora premetto io tutte le procedure, non le conosco quelle dei miei uffici, ok? Sono procedure, sicuramente la partita dei servizi cimiteriali è mappata e tracciata perché c'è un codice molto particolare legata alla sepoltura, al trasporto. Poi sulle domande, cioè se la marca da bollo serve, viene messa. Cioè, possiamo fare anche un raffronto con Modena, sicuramente provare a vedere se c'è da snellire qualcosa. Nel momento in cui però mi si dice che le tariffe sono comunque più basse da noi
Le
rispetto che ad
tariffe sono
altri,
più basse a Castelfranco,
che
le
vada uno,
tariffe.
forse paga 5 euro di bollo in più, però se poi alla fine le tariffe sono più basse dall'altro fronte, però sicuramente possiamo provare anche a confrontare le modalità e vedere se c'è modo di migliorare. E svertire, ci guardiamo.
Grazie.
Grazie, ci sono altri interventi?
Posso, Presidente?
Prego, Sant'Oniona.
Eccomi, scusate. Chiedevo questo e mi aggancio alla risposta che è stata data prima. Scusate, ma ho bevuto un attimo e mi è andata di traverso l'acqua. Alla risposta che è stata data prima dalla dottoressa Ludesani rispetto, diciamo, alle 11 famiglie coinvolte dall'accumulazione presso altro cimitero, capito, di Castelfranco Emilia, per le quali non sono state fatte, se ho capito bene, le operazioni di trasferimento nel cimitero frazionale di Piumazzo, perché c'era il vecchio regolamento. Se adesso andiamo ad applicare, chiedo scusa, se adesso andiamo ad approvare il nuovo regolamento, meglio, la modifica che viene proposta stasera, queste 11 famiglie, che alcune delle quali eventualmente avevano già rifiutato il trasferimento, potrebbero farlo con la previsione del rimborso totale, cioè sono in tempo per poterlo fare?
Lo facciamo apposta, ma proprio io la vedo anche come una cosa di buon senso.
Ma
Cioè,
verranno avvertite?
sì, assolutamente abbiamo i nominativi, a parte che non tutti si sono messi in contatto, perché poi mi aspetto anche che qualcuno a un certo punto dica: beh, va bene, è lì, lo lascio lì. No, comunque sappiamo esattamente chi sono e nel caso in cui ci sono delle perplessità, anche perché poi nel momento in cui è venuta avanti la problematica, il sindaco stesso aveva detto: adesso cerchiamo il modo per trovare una soluzione e quindi verranno contattate e verrà detto loro che è stato trovato, diciamo, una modalità per permettere di avere il rimborso totale.
Ci sono altri interventi?
Sì, Presidente, se nessun commissario ha delle domande, vorrei farne una io per un chiarimento.
Allora, un attimo, verifichiamo. Ci sono degli altri commissari della Commissione 1 che intendono fare delle domande?
Vorrei intervenire io, se posso.
Benissimo. Roncarati, prego.
Per fare una considerazione, è questa.
Non si sente, almeno io non sento Roncarati.
Sì, Roncarati, confermo, si sente.
Sentite meglio?
Un pochino meglio, sì, proviamo.
Ci provo. Allora, dicevo, questo è sicuramente un'operazione di buon senso. Piumazzo ha vissuto questa criticità, naturalmente negli ultimi mesi, ma l'ha vissuta anche precedentemente, direi negli anni 2005-2006. E sono state diverse le famiglie che hanno acquistato nel cimitero di Castelfranco e l'hanno dovuto riacquistare a Piumazzo quando è stato disponibile e naturalmente gli è stato rimborsato il 50% il primo acquistato. Quindi ritengo che questo sia assolutamente una questione di buon senso da mettere sicuramente, da porre sicuramente in evidenza. Grazie.
Pregherei di fare degli interventi tecnici, di domande e di chiarimenti. Comunque ringraziamo lo stesso Roncarati per il contributo, per aver dato il suo parere. Io mi inserisco un attimo a questo punto e faccio anche un'altra domanda. Siccome conosciamo bene questa situazione dei compaesani piumazzesi, delle famiglie dei defunti che hanno dovuto subire, chiedevo se per quelle del passato potrebbe essere, su esplicita domanda e data comunicazione, contemplato il risarcimento anche per loro.
Grazie. Assolutamente no, si tratta di quelle di adesso. Non ricordo sinceramente, perché non c'ero, è stata fatta comunque nel 2015 o 16 una delibera di giunta ad hoc, sempre per lo stesso problema. E siccome si è riproposto, io l'unica cosa che ho detto, no, si va a cambiare il regolamento, perché una delibera di giunta non è opportuna, deve essere modificato il regolamento, tuttora che è modificato il regolamento, dopo si va, però non può essere assolutamente retroattivo, questo no, stiamo stoppando quelle di adesso.
Era semplicemente una richiesta, se poi si pensa anche
all'ampliamento attuale.
Grazie.
Assolutamente no.
Grazie dottoressa Lodesani, forse la domanda diveniva un pochino più di carattere politico, nel senso che è chiaro che il regolamento parte da adesso, hanno un anno per fare la domanda e così c'è il buon senso di dargli il tempo, come ci avete spiegato, però c'erano anche le situazioni precedenti, se eventualmente c'era intenzione di fare una ricognizione, chiaramente con altri mezzi, con altre fonti di finanziamento, per vedere di indennizzare chi ne facesse richiesta o avesse subito questo torto. Ecco, era solo questo. Se non rientra sicuramente.
Dire che non è una questione politica, è una questione tecnica. Poi la politica mi può chiedere di, ma tecnicamente non si affronta.
No, nel senso che aggiungo questo, politicamente credo che sia assolutamente giusto inserire questa variazione in questo regolamento proprio per anche qualora ce ne fosse la necessità nei prossimi anni abbiamo già un regolamento che insomma va a declinare chiaramente e in maniera precisa questo tipo di situazioni. Per quello che riguarda anni passati, cioè parliamo ormai di decenni fa, non è possibile farlo in maniera retroattiva per tutta una questione anche meramente tecnica, pur capendo l'intenzione, però su questo il nostro limite che abbiamo messo all'interno di questo nuovo regolamento è quello di un anno, che è il limite massimo che possiamo, quantomeno anche tecnicamente sostenere.
Benissimo, ringrazio per le risposte. Quindi, se non c'è nessun altro, aveva chiesto la parola il Comitato
Io posso,
Giuridico.
Presidente?
No, mi richiede la parola Santunione. Prego, Santunione.
Grazie Presidente. Mi riallaccio a quello che hanno detto il sindaco e la dottoressa Lodesani. Allora, io non ricordo adesso, dunque, secondo me gli anni non erano, era prima del 2015, secondo me potevano essere il 2011, il 2012, qualcosa del genere. Adesso vado a memoria. Non ricordo la delibera di giunta ad hoc che era stata fatta per i casi accaduti in precedenza. E chiedevo se, come dire, gli uffici potevano aiutare la mia memoria e magari farmela vero, comunque farcela vero, comunque darci riferimenti. E, la seconda cosa che chiedevo era questo. Io chiedevo se, io chiedo di poter, di fare una ricognizione puntuale di quelle che erano le situazioni passate, una ventina, va da memoria, però come dire, unità in più, unità in meno. Parlo delle situazioni di quegli anni, appunto, mi pare l'11 e il 12, di fare una ricognizione puntuale di quelle situazioni e capire diciamo, gli importi che sono stati pagati per il loculo e di che importo si tratterebbe. Nel caso in cui, non applicando retroattivamente il regolamento, ma con una eventuale, come dire, stanziamento straordinario, lo chiamo così, di che importo si parlerebbe appunto qualora si volesse, risarcire, rimborsare, chiedo scusa, il 50%. Io lo lascio alla Commissione perché credo che per una ragione di equità sia una verifica che vada fatta, ripeto, non con l'applicazione retroattiva del regolamento, ma vedendo se è possibile trovare una strada tecnica e amministrativa diversa. Però sono io chiedo di fare una ricognizione, di capire di che importo si tratterebbe. Grazie.
Bene, lasciamo la domanda posta alla Commissione che si associa a quella fatta testé da me, comunque per verificare la possibilità del rimborso dei casi subiti nel passato. E quindi, se non c'è nessun altro, avevamo il commissario e il consigliere Tomisani, prego.
Grazie Presidente. Chiedo scusa se mi è sfuggito qualche passaggio, ma essendo arrivato molto in ritardo non ho capito molte, alcune cose. Volevo sapere una cosa, il rimborso che viene dato a queste 11 famiglie, da quello che ho capito, che hanno dovuto tumulare i loro cari in altro cimitero e tutto, è al 100%, nel senso viene rimborsato tutto, anche il trasferimento della bara, eccetera, oppure viene solo rimborsato diciamo, il loculo? È una cosa che non ho capito, chiedo scusa se l'avete già detto, ne avete già parlato, ma non diciamo che essendo arrivato un po' in ritardo non ho afferrato bene la situazione. Grazie.
Allora, c'era già un articolo nel regolamento che prevedeva che le spese collegate al trasferimento, spese sostenute dal comune, quindi tumulazione, quindi le operazioni cimiteriali, su quelle era prevista l'esenzione, prevista a suo tempo, proprio per far fronte a questa problematica. Il problema è che sono solo le spese, esenti le spese. Il problema è che abbiamo un articolo del regolamento che invece norma il rimborso dei loculi e questo rimborso di loculi è fatto in modo tale che se il rimborso avviene entro i primi 5 anni è il 50%. E quindi in questo caso avrebbero avuto il 50% di rimborso. Quindi per fare strutturare comunque un regolamento che preveda per queste casistiche il rimborso del 100% nel caso in cui comunque la richiesta intervenga entro un anno, qui i manufatti sono disponibili, cioè se interviene dopo 3 anni no. Cioè. Però serve un articolo ad hoc, perché altrimenti andare a dire, applicare buon senso, andare a dire ti rimborso tutto, il regolamento non te lo permette e il soggetto che cura la pratica non può farlo, quindi andare a modificare il regolamento e fare in modo che poi chi fa la pratica ha a supporto lo strumento che gli dica ok, c'è stata la tumulazione collegata al fatto che non c'era spazio, c'è stato l'ampliamento e quindi ti rimborso il 100% di quello che tu hai pagato a suo tempo.
Grazie, ho capito. Cioè, quindi se non si fa un articolo ad hoc, automaticamente quelle 11 famiglie che vorrebbero riportare i loro cari a Castelfranco, a Piumazzo, causa del fatto che hanno dovuto tumulare da un'altra parte, perché non vi era spazio a Piumazzo, del fatto che l'amministrazione, quella precedente, comunque qualsiasi amministrazione, ha ritardato nella costruzione di questi loculi, alla fine se non si fa una modifica al regolamento non vengono rimborsati al 100%. Quindi loro sono stati costretti, queste famiglie, a portarlo fuori perché l'amministrazione non è stata in grado di garantire loro un loculo per il loro familiare a Piumazzo. Adesso gli si dice, ci dispiace, se non facciamo un cambiamento di regolamento automaticamente non avete rimborso. Mi sembra un po' una cosa paradossale, comunque va bene, grazie per le spiegazioni. Mi auguro che cambiamo un po' il regolamento così riusciamo a risolvere questa situazione. Grazie mille.
Se non ci sono altri interventi, lasciando le osservazioni e richieste fatte alla Commissione, possiamo, vedo che nessuno interviene, possiamo anche dichiarare chiuso questo terzo punto all'ordine del giorno della Commissione attuale. Passiamo al punto 4, ovvero le varie ed eventuali. Se ci sono varie ed eventuali da porre alla Commissione, prego.
Presidente, non ho capito, il punto 3 va al voto o in discussione?
Le chiedo scusa a tutti, non l'ho fatto nemmeno questa volta, chiedo venia. Quindi chiediamo ai commissari se le modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria ritengono di portarlo direttamente al voto oppure alla discussione in consiglio comunale. Chi vuole intervenire, prego. Nessuno vuole pronunciare la propria intenzione?
Io non c'entro niente, però visto che anche in altre commissioni, chiedo scusa Presidente se la interrompo, anche in altre commissioni bastava anche un partecipante per dire si va in discussione, troverei giusto andare in discussione.
Dunque, allora Tomesani, lei è commissario aggiunto. La domanda, quindi l'intervento per il vostro gruppo, se il commissario Sardone, che vede in collegamento, conferma, l'aosta?
Confermo. Bene. Presidente, confermo.
Bene, la ringrazio.
Conferma in discussione, grazie Presidente.
Bene. Va bene, niente, è chiaro che l'argomento va in discussione al Consiglio Comunale, era anche l'intenzione mia di Girotti. E dichiaro quindi chiuso il punto 3 e passiamo alle varie ed eventuali, se ci sono varie ed eventuali, osservazioni, richieste o varie da porre, prego.
No, io come Presidente un aggiornamento, mi sono confrontata per le vie brevi con il dirigente Tagliazucchi per conoscere lo stato del procedimento, delle verifiche, come sapete, delle osservazioni che abbiamo prodotto in forma scritta, liberi di scegliere Lega, e non so se qualcun altro le ha prodotte, però subito in seguito alla Commissione degli Istituti di Partecipazione Terzo Settore, al momento non c'erano ancora risposte, quindi rimaniamo in attesa di conoscere l'esito delle valutazioni dei procedimenti degli uffici per poi chiaramente tornare in Commissione 1. Se non c'è altro, io ringrazio tutti. Dichiariamo chiusa la Commissione 1 alle ore 21:49. Grazie a tutti per la partecipazione e al dirigente Lodesani per la pazienza e sempre puntuale spiegazione dei documenti, anche abbastanza allargata, direi. Grazie. Grazie a tutti, buonasera.
Buona serata.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti, arrivederci.
Buonasera.
Buonanotte.
Thank you.